Good evening, friends, or afternoon, rather.
Buonasera amici, o pomeriggio piuttosto. Sono felice di essere qui oggi pomeriggio e se c'è qualcosa di buono, che sia per la gloria di Dio. Se il signor Jackson è qui dal Sudafrica, il fratello Jackson, se è nella la riunione oggi pomeriggio, Billy vuole vederti subito al chiosco dei libri, fratello Jackson, in merito ai preparativi per la partenza stasera, se vorrai. Mi ha detto di annunciare che voleva incontrarti al banco dei libri proprio ora. Bene. E Billy, ovunque tu sia, ebbene, il fratello Jackson andrà subito al banco dei libri. Ora, per l'uditorio, vorrei parlarvi oggi pomeriggio nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, come Dio mi ha dato questo privilegio insieme a voi di essere suo rappresentante, suo servitore, suo figlio, per grazia tramite Gesù Cristo. Molti di noi hanno molte cose che vorremmo, potremmo dire, se ognuno potesse salire qui e raccontare la storia di una vita. Molte probabilmente sarebbero piene di vittoria e potenza, e molte sarebbero piene di mal di cuore e delusioni. E ognuno di noi ha una vita che Dio ci ha dato e dobbiamo viverla. Ed io, secondo la mia umile opinione, se lo riceverete, penso che la vita migliore al mondo, non importa se sia in alto o in basso, se troveremo il sentiero di Dio e cammineremo in esso, dove Dio ci ha ordinato di camminare, se noi troviamo sempre la vittoria, non importa, penso alla cieca Fanny Crosby, quando era seduta là al buio una volta e le fu fatta la domanda: cosa pensi di Cristo, di chi è figlio lui? Penso a tutti gli uomini e grandi uomini lungo le epoche, ogni uomo che abbia mai contato qualcosa, per la maggior parte, erano uomini e donne che credettero a Gesù Cristo, non è giusto? E penso a come i profeti scrissero di lui e come gli uomini in passato predissero di lui e come i patriarchi e come i governanti che sorsero contro di lui furono umiliati e così via. E penso che durante l'epoca, penso al padre della nostra nazione, George Washington, come lui confidò in Dio. Penso ad Abraham Lincoln. Lincoln, certamente io non sono un politico, ma Lincoln era il mio preferito tra tutti i presidenti che abbiamo avuto. Lui dovette crescere in modo difficile. Forse la ragione per cui simpatizzo con Lincoln è perché io ho dovuto passare per quella via. Lavorare sodo e scrivere per terra e così via. E gli unici libri che crediamo Lincoln abbia mai avuto fino a quando ebbe 21 anni erano la Bibbia e il libro dei martiri di Fox. Ecco che cosa modellò quel carattere. Fatemi vedere cosa leggete, fatemi andare nel vostro ufficio, nella vostra casa e vedere cosa leggete, vi dirò cosa siete. E così, vedete tutto secondo la sua natura. E tenete la Bibbia vicina ai vostri figli, leggetela voi stessi, siate un esempio. Ecco cosa non avevo nella mia vita da giovane, ma per grazia di Dio voglio porre ciò davanti ai miei figli. E se ci sarà un'altra generazione, possano metterla davanti alla loro. Ed ora, se oggi potessimo pensare... Vi ho sentiti quando sono entrato ieri sera, al punto che il mio cuore era entusiasta, quando stavate cantando: acclamate tutti la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino. Questo defunto dottor DeWitt, quando stava morendo, si trovava davanti alla sua congregazione, stava cercando di rappresentare Gesù Cristo come il più grande di tutti. Egli era Dio, egli era Emanuele, come la sua potenza dovrebbe essere nella Chiesa, ciò avrebbe fatto smettere il loro egoismo. Era un pastore di una grande Chiesa e persino la sua congregazione era contro di lui, stavano solamente aspettando una conferenza così da poterlo destituire e così via e mandarlo via. Ma il suo cuore sanguinava e così poi, mentre un giorno stava predicando di tutto cuore, ebbe un attacco di cuore e cadde in avanti, capitò che ci fosse un medico nella Chiesa, andò da lui e disse: dottor DeWitt, hai solo pochi minuti di vita, non puoi farcela. Chiamò due diaconi fedeli che gli tennero le mani alzate, alzarono le sue mani e lo fecero alzare in piedi e disse: lasciatemi stare in piedi finché c'è respiro nel mio corpo. Dietro di lui c'era una croce che rappresentava la croce di Cristo, là dietro, vicino al suo battistero, e si alzò così e disse: se ho una parola che voglio dire è questa. Acclamate tutti la potenza del nome di Gesù, che gli angeli si prostrino. Portate avanti il diadema reale e coronatelo signore di tutti. Iniziò a barcollare indietro così, quando andò indietro gettò un braccio attorno ad un lato della croce e uno sull'altro e poi abbassò la testa e andò a incontrare il Signore. Alleluia! Ecco come andarsene. Penso a Paul Rader, quel grande valoroso eroe che prese d'assalto Chicago, quasi l'ultimo risveglio che abbiate mai avuto a Chicago. Quando Paul Rader si alzò là, uscì là ed era fra la sua gente, gli portò dolore e tristezza e il nervosismo gli portò un cancro e dopo un po' morì. Le persone che erano contro di lui e facendo così furono loro a compierlo. Quando lui era... L'istituto biblico Moody aveva il proprio quartetto, per quanto comprendo, che cantava là per lui. Avevano tirato giù le tende, lui stava morendo. E Paul era davvero uno scherzoso. Nella forma mi ricorda il fratello Bosworth, ha sempre avuto un po' di senso dell'umorismo. E così si guardò attorno, vide tutte le tende abbassate, tornò in sé, si guardò intorno e disse: «Dite, chi sta morendo qui, io o voi?» Disse: «Sollevate quelle tende e cantatemi qualche buon cantico del Vangelo, vivace!» E iniziarono a cantare giù alla croce dove morì il mio Salvatore o qualcosa del genere. Disse: «Quello suona meglio!» Dice: «Dov'è Luke?» E Luke era dietro nell'altra stanza. Portarono Luke dove era lui, prese la sua mano e disse: «Luke, abbiamo fatto una lunga strada insieme, fratello, lungo i vicoli ombrosi». Ma disse: «Pensaci, tra 5 minuti da ora starò nella presenza di Gesù Cristo vestito nella sua giustizia». E morì. Vite di grand'uomini ricordano a tutti noi che possiamo rendere sublimi le nostre vite con addii, lasciare dietro a noi impronte sulle sabbie del tempo, segna via che aiutino altri nel viaggio. Pensate a Lincoln quando gli spararono a causa del suo coraggio e prendere posizione per l'essere umano e ciò che era giusto e per Dio. Fu detto che quando stava per morire, quando loro il proiettile che attraversò il suo, sotto il suo, là nel suo corpo, e lui stava morendo soffocato, disse: «Girate la mia testa verso il tramonto del sole». E gli disse: «Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà», ripetendo la preghiera modello mentre andava a incontrare Dio. Oh mai, cosa siamo noi, uomini e donne? Guardate Eddie Peronet là, fu perseguitato e ogni cosa, e quello che pensava, egli scrisse un giorno là, quando l'ispirazione lo colpì, prese la penna e scrisse il cantico di inaugurazione: «Tutti acclamino la potenza del nome di Gesù». Penso a Hoskins là, quando scrisse: «La grazia sorprendente, quanto è dolce il suono che salvò un disgraziato come me». Penso alla cieca Fanny Crosby: «Cosa potrebbe prometterti Dio? Non hai mai visto la luce del giorno in vita tua, sei stata cieca per tutta la vita, cosa ne pensi di Gesù Cristo?» Lei disse: «Non passare oltre a me, o gentile Salvatore, ascolta il mio umile grido, mentre stai chiamando altri, non passare oltre a me, tu fonte di ogni mio conforto, più della vita per me, chi ho sulla terra oltre a te, o chi in cielo tranne te? Alziamoci e agiamo col cuore per ogni lotta. Non essere come bestiame muto, spinto, sii un eroe». Ognuno di voi è un cristiano, siete un cristiano nato di nuovo, allora alziamoci. Non importa quanto sia stato brutto l'antefatto, guardiamo avanti ora, verso la venuta del nostro Signore, quando questo mortale assumerà l'immortalità di nuovo, verso... Per pochi momenti ora sto cercando di non trattenervi ulteriormente e ho già passato il tempo, 20 minuti dopo le 3, vado circa un'ora, cercherò di finire se potrò. Io, molti di voi qui probabilmente hanno sentito la storia della mia vita, le cose su cui detesto tornare, ma io, una delle mie più grandi chiamate all'altare che abbia mai fatto in America, ho avuto 2000 peccatori venire a Gesù Cristo a Pensacola, Florida, dopo la storia della mia vita, un pomeriggio. Confido che Dio, quella dopo, fu a Durban, dove ne abbiamo avuti 30.000. Ora voglio leggere una porzione della Scrittura, sempre la parola di Dio, perché la mia parola fallisce, ma la parola di Dio non può fallire. Ora si trova nel 13° capitolo di Ebrei, iniziando con il 10° versetto e leggendo il 14° versetto compreso. «Noi abbiamo un altare del quale coloro non hanno podestà e che servono tavole, perciò che i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote dentro al santuario per lo peccato, sonarsi fuori del campo. Perciò ancora Gesù, a ciò che santificasse il popolo per lo suo proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Usciamo adunque a Lui fuori del campo portando il suo vituperio. Perciò che noi non abbiamo qui una città stabile, anzi ricerchiamo la futura. Quanti di voi sono lontani da casa oggi? Vediamo le vostre mani. Lontani da casa? Mai. Guardate proprio qui, come penso, se avessi tempo di cantare quel cantico, siamo pellegrini e stranieri qui, cerchiamo una città futura. È giusto? Non importa dove vaghiate, non ci sarà posto in cui che prenderà il posto di casa. È giusto? Non vorreste fare un piccolo viaggio oggi? La maggior parte di voi qui alla mia età e forse un po' di più, e non vorreste proprio tornare alla fanciullezza, solo ruotare una piccola ruota e tornare indietro e vivere un altro giorno nella fanciullezza? Non vi piacerebbe farlo? Oh, come mi piacerebbe, anche se con le sue tristezze, lacrime e delusioni vorrei vivere un altro giorno di ciò, solo tornare indietro. Ricordo la piccola casa da cui sono venuto e non importa quanto fosse umile. Ognuno di voi qui può ricordare la vecchia casa dove la mamma era solita stare sotto l'albero, forse su una vecchia tinozza di cedro con una tavolozza, ed eravate una ragazzina o un ragazzo che giocavate molte volte. Ve lo ricordate? Le molte angosce e le pene che ha attraversato, come le siete stati vicini? Un vecchio grembiule macchiato? Vorreste vederla ancora oggi? Ma quello non può essere ora. No, lei è morta. Mi piacerebbe vedere il papà anziano quando lo vedevo venire dal campo con quel fazzoletto rosso infilato in tasca, vederlo alzarsi la mattina, una mattina fredda, andare dietro e fare un fuoco in una grande vecchia stufa fatta da un fusto metallico. Ero solito sentirlo cantare: «Oh, dov'è mio figlio stasera? Il mio cuore trabocca, perché io l'amo, lui sa. Oh, dov'è mio figlio stasera?» L'ho visto stare vicino alla piccola vecchia panca per lavare, con le maniche arrotolate e lavarsi la faccia e le mani. Aveva capelli proprio neri, ondulati, guardava attorno. Oh, come vorrei vederlo ancora una volta! Ma non posso, lui se n'è andato. Non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Se poteste tornare a casa dove siete stati cresciuti, non sarebbe la casa in cui eravate una volta. Alcuni giorni fa ho preso qualcuno che è venuto a visitarmi dove si trovava il posto della vecchia casa. Ebbene, c'è un quartiere di case popolari. Ebbene, non è più la vecchia casa. Non abbiamo una città stabile. Ricordo quando la nostra prima vecchia casetta in cui vivevamo era una casa di tronchi. C'erano circa 3 o 4 di noi piccoli Branham là fuori. Non avevamo neanche un pavimento, solo la terra. Papà, proprio in mezzo al pavimento, aveva un ceppo che era stato segato e posto là dentro, e con sopra una roccia c'era una vecchia stufa fatta da un fusto metallico. E come il tavolo, ciò di cui era fatto, e delle assi che aveva preso da un fienile laggiù come panca, e aveva segato una panca come una panca di chiesa e l'aveva posta dietro il tavolo. E la mamma aveva una vecchia, quella che chiamiamo cucina a due piastre. Qualcuno sa cos'è una cucina a due piastre? Vediamo la vostra. Oh, mai. Va bene, una lampada ad olio all'antica. Avete mai pulito il fumaiolo di una lampada ad olio? Vediamo. Ebbene, non sono l'unico ragazzo di campagna qui. Mi toglierò la giacca e mi sentirò proprio a casa. È così, sì signore. Quanti hanno mai dormito su un materasso di paglia? Vediamo la vostra mano. Ebbene, dite, Chicago non è una grande città, dopo tutto, vero? È così, mai. Quante volte ho dormito su un vecchio materasso di paglia? È la prima volta che vi mettete là, forse sentite scalciare la cavalletta, sapete? Dovete alzarvi e trovarla quando c'era dentro. Ebbene, molte volte l'ho fatto, certo. Vedere mamma prendere quel grande vecchio bastone che aveva appeso al muro un pezzo di un vecchio, ebbene, lei fece usava 2 o 3 volte, lei la usava per immergere i suoi vestiti fuori nel giardino quando faceva bollire i suoi vestiti. Avete mai bollito i vostri vestiti nel giardino sul retro? Oh, mai, sapone di liscivia, sapete? E lei la usava per immergere i vestiti, aveva un filo in esso, lo appendeva al muro. Ora quello era dalla sua parte, ma dall'altra parte c'era la regola d'oro sospesa dall'altra parte, proprio sopra la porta, vedete? Era un noce lungo circa così, con tutti i 10 comandamenti scritti alla fine di ciò. I ragazzini devono comportarsi bene e papà credeva alla regola d'oro in quel modo, quindi allora se quella veniva a mancare c'era una coramella per affilare il rasoio appena là sul retro. Quella prendeva il suo posto e vi dico, la mia istruzione era piuttosto rigida. Papà, ho sentito, aveva occhi irlandesi che brillavano come Stonewall Jackson. Sapevo di aspettarmi qualcosa quando agivo male. Ma oggi lo amo con tutto il cuore. Egli non mi diede metà delle frustate che meritavo. E poi ricordo che mamma era solita prendere quel bastone e appianare il letto, sapete? Lo schiacciate, sapete? Lo appianate. Quanti sanno cos'è un'imbottitura? È una grande... Ebbene, guarda caso. Dite, c'è qualcuno qui dal Kentucky? Alzate le mani. Ebbene, mai. È davvero qualcosa, non è così? Bene. Giù in Indiana, questa è l'Indiana, giù nell'Indiana meridionale, ci sono alcuni. Un giorno là nella mia chiesa ho detto, quanti qui sono del Kentucky? E circa 2/3 di essi si alzarono. Qualcuno dissi, non lo capisco. E uno di loro si alzò e disse, fratello Branham, disse, i cinghiali e i kentucchiani hanno conquistato il paese, passando così dall'altra parte. Ma là, davanti a questa piccola vecchia capanna di tronchi, ricordo, ero solito guardare quel vecchio fango pressato tra le fessure così e dicevo, mai, quella casa rimarrà per sempre. Ebbene, non può cadere, che luogo meraviglioso è! Ma mai, dovreste vederla ora, vedete? Non abbiamo qui una città stabile. E davanti attorno alla porta c'era un posto consunto, era proprio spoglio e liscio dove noi, un piccolo gruppo di Branham, giocavamo là fuori come un mucchio di piccoli opossum o qualcosa del genere, là attorno, ragazzini, sguazzando uno sull'altro. Dite, io vorrei riviverlo ancora, io lo vorrei davvero, io lo dico. Ricordo la vecchia sorgente dove ero solito andare laggiù e sdraiarmi di pancia e bere, tornavo su, uscivo e portavo una brocca d'acqua dalla sorgente a papà. Di nuovo fuori sul campo dove lui era con il raccolto o qualcosa del genere, lavorava così duramente che vidi la mia mamma tagliare via la sua camicia dalla schiena per il bruciore del sole, dove si era attaccata alla sua schiena, 75 centesimi al giorno, per prendersi cura di me. Guardate, è vero, voi a stanti avete letto la storia della mia vita. Mio padre beveva, ma non mi importa cosa avesse fatto. È comunque mio papà. E lasciate che vi dica qualcosa, giovani, oggi pomeriggio. Non arrivate mai abbastanza in basso da chiamare vostra madre e vostro padre il vecchio e la vecchia. Non fatelo mai, non importa cosa siano. Rispettateli come vostro padre e madre. Non saprete mai come li amate finché sentirete lo stridere di una bara che esce e sapere che è la fine di ciò. Allora non saranno il vecchio e la vecchia. Molte volte hanno ragione quando pensate che sbaglino. Sempre onora tuo padre e tua madre affinché i tuoi giorni sulla terra possano essere allungati che il Signore tuo Dio ti dà. Quello è il primo comandamento con promessa. Siate gentili verso vostra madre e padre. Ricordo che mio papà morì, aveva appena iniziato a diventare grigio sulle tempie. Quando fu posto là nella bara e sollevai il suo capo, poiché era morto proprio sul mio braccio, e sollevai la sua testa e ciò che dei suoi capelli caddero, pensai, oh papà, guardai la sua mano. Un giorno si era tagliato un dito là nel tritacarne, pensavo a tutte le angosce che gli avevo causato. Non era il vecchio, quello era mio papà. Non mi importa chi altri cosa pensassero di lui, lui era comunque mio padre, lo amavo e lo amo oggi. Ho avuto il privilegio di condurlo a Cristo. Ora, e anche mia madre. Mia madre è vivente, lei deve arrivare qui oggi pomeriggio e confido che arriverà qui. Ora, in quei giorni passati ricordo alcune delle piccole cose solo come dettagli. Ricordo una cosa che era degna di nota a quei tempi, era che ogni sabato sera si andava in città a fare la spesa. Avete mai dovuto farlo? Andare sabato sera e prendere il cibo per la settimana? Noi vivevamo in campagna, lavoravo duramente tutta la settimana, avevo un decino quando ero un ragazzotto di 12-14 anni. Ricevevo 10 centesimi, papà diceva non spenderli tutti in un posto. 10 centesimi. Billy dice, papà, mi puoi dare $5? Come sono cambiate le cose? Certamente sì. Io ricordo quei 10 centesimi, andavo in città e mai, andavo in questo negozio e facevo cambiare il mio decino e prendevo un centesimo di Red Hots, così tante, in un sacchetto. Non ve le lascerebbero quasi neanche guardare adesso per un centesimo. Poi andavo a prendere un cono gelato per un centesimo, un piccolissimo cono gelato, e lo prendevo per un centesimo. Che tempo era quello, ma ora è diverso. Poi quando eravamo bambini piccoli, ricordo quando eravamo tutti a casa, sapete, giocavamo intorno alla casa, vedevo papà tornare a casa e il sabato sera tutti noi o il pomeriggio lui prendeva una specie di vecchio carro, un carro agricolo. Avevamo un piccolo vecchio mulo che attaccavamo a quel carro e se era d'inverno mettevamo la paglia sul retro del carro, il piccolo carro coperto, e avevamo delle coperte, ci avvolgevamo e papà e mamma si sedevano davanti e andavano lungo la strada e mamma e papà parlavano, sapete, avevano entrambi circa 25 anni immagino ed erano seduti lassù a parlare, sapete, guidando questo piccolo vecchio mulo. Ebbene, eravamo in prima classe. Non era il nostro mulo o il carro, ma stavamo andando da qualche parte, al negozio. Papà riceveva circa $3.50 per la settimana e lui scendeva, doveva spenderli proprio tutti, quasi per la spesa, per nutrire tutti quei bambini durante la settimana. E non avevamo pollo fritto e così via, ma dovevamo prendere cose che veramente si attaccavano alle costole. Patate, cose del genere, che rimanevano davvero, duravano a lungo. E così ricordo quando papà pagava il conto della spesa il sabato sera. Quella era una delizia per i piccoli Branham. Lui prendeva un sacchetto pieno di caramelle, i vecchi bastoncini di caramelle alla menta. Ragazzi, sapete, quello era buono. Ricordo quando usciva là, forse ci sarebbero stati 4 bastoncini abbastanza grandi e c'erano 5 Branham fra cui dividerlo. Tutti guardavano per vedere di ricevere la propria parte. Quei bastoncini dovevano essere spezzati e divisi proprio esattamente uguali fra loro, perché tutti gli occhi erano posti su quella caramella. Immagino di aver imbrogliato un po' su ciò. Tutti i bambini prendevano tutto quello che potevano mangiare, sapete, mangiavano proprio tutto ciò che potevano e divoravano le loro caramelle. Io leccavo le mie un poco, sapete? E allungavo la mano e prendevo un pezzo di quel vecchio sacchetto di carta marrone in cui era avvolta la farina e ne tiravo via un pezzettino e le arrotolavo, me le mettevo in tasca. Aspettavo fino a lunedì. E così poi, penso, ora arrivava lunedì e la mamma diceva: Billy? E io dicevo: sì signora, prendi il secchio. Non era uno di questi piccoli secchi galvanizzati, era un grande secchio di cedro e un vecchio mestolo di zucca. Quanti hanno mai visto un mestolo di zucca? E oh, e così scendevo alla sorgente e tiravo sull'acqua, sapete, la mettevo nel secchio. Mai, quello era un lavoro. Guardavo mio fratello, dicevo: ti dico cosa farò, se andrete a prendere quel secchio d'acqua io prenderò, ho ancora le mie caramelle, ve le lascerò leccare finché conterò lentamente fino a 10. 1, 2, così. Era un uomo d'affari, vedete, seduto all'ombra, sapete, mentre mio fratello andava e prendeva l'acqua, leccava le caramelle. Ebbene, cercavo di far durare quel 10 più che potevo, sapete, e avreste dovuto vederlo leccare, mai, lui di certo la leccava più di 10 volte. Ebbene, lunedì era un bel giorno per me, perché tenevo quel pezzo di caramella, sapete, lavoravo proprio con quella caramella, e anche loro sapevano che io ce l'avevo, sapete, così io, immagino che oggi potrei uscire, e non la domenica, ma qualche altro giorno, e comprare una scatola di Hershey, ma non avrebbero mai il gusto di quella caramella. Quanti di voi mangiano caramelle alla menta e cracker da un barile all'antica? Vediamo le vostre mani, sentite, ve lo dico, quello non andrebbe male proprio ora, è così. Per pasto avevamo della zuppa di avanzi, eravamo irlandesi fino al midollo, sapete, e mai, quanti sanno cos'è una zuppa di avanzi? Sentite, quando bollite ogni cosa ci sia in cucina, quasi fino allo straccio per i piatti. Mettete proprio tutto in una pentola e lo bollite, proprio così, mettetela dentro ogni cosa e la fate bollire, le rape, le carote, le patate, i fagioli, la farina, e mettete proprio tutto insieme e lo fate bollire. Bene, quasi quella zuppa di avanzi doveva durare 2 o 3 giorni, lo avevamo la domenica, aveva dentro manzo, sapete, quindi doveva essere buono, manzo per 25 centesimi, mai, un pezzo grande così, così poi ciò la mamma lo tagliava a pezzi. Mi ricorda Buddy Robinson quando diceva che lui una volta, zio Buddy disse, ti dico, sono andato ad ovest e là c'era una depressione, e disse, era in corso una grande siccità, non c'era niente da mangiare, disse, l'unica cosa che avevamo erano delle mele secche. Disse, le mangiavo per colazione, le bevevo nell'acqua per cena, le facevo gonfiare in tempo per la cena, così ecco come durava quello stufato di Mulligan, proprio tutto del continuo, continuava fino a circa mercoledì doveva arrivare, poi tornavamo a qualcos'altro, gran giorno, oh my! Ricordo come in quei giorni passati, andando a scuola, ricordo mio fratello, ed io, quello dopo di me, anche lui è in gloria, e come andavamo a scuola insieme. E andavamo a scuola ed eravamo più o meno i bambini più poveri che ci fossero, venivamo dall'altra parte del fiume, dal Kentucky, e la gente dell'Indiana è proprio un po' più ricca di quanto siano giù nella parte montuosa del Kentucky, ad ogni modo, dove sono nato, e io, essendo l'unico del Kentucky fra loro, di certo avevo molte difficoltà, intendo che le ho avute, mi prendevano in giro proprio del continuo in merito all'essere un bifolco. E così, e parlo in modo molto strano, sapete, io ciò persino non parlavo chiaramente, forse ancora adesso, ma io lo faccio un po' meglio. Così non avevo la lingua sciolta, sapete, parlavo stranamente, ridevano di me, e ho avuto un tempo tremendo e cencioso, oh my! E ricordo c'era una cosa in merito a mio padre, lui aveva, ora se doveva pagare un conto della spesa, lui andava a pagare quel conto, ma se gli rimanevano 10 centesimi, li beveva. Tutto quello che aveva, lo beveva. Ed ecco perché oggi sono così fermamente contrario al bere, il motivo per cui sono così fermamente contrario a quella roba, perché so che ha rovinato la mia casa e mi ha privato dell'amore. Poiché ho sempre voluto essere amato, avere qualcuno che mi amasse, e persino i miei parenti in quel modo mentre ero, io proprio non l'avevo, e andavamo a scuola mezzi nudi, e che vita orribile abbiamo avuto tutti a causa del bere. Mio papà era un vero uomo se non avesse avuto quel vizio del bere. E so che è una delle maledizioni della nazione e sono contro la cosa. Dite, ti farà male una piccola birra? Siate nati di nuovo e proseguite, bevete tutta la birra che volete dopo che siete nati di nuovo. E così potete proprio bere tutto ciò che volete dopo essere nati di nuovo. Ma prima siate nati di nuovo, e quello è tutto ciò che dovete fare. Così poi ricordo un giorno a scuola quando vidi, leggendo la mia storia, stavo guardando là e nessuno era seduto là e i bambini ridevano di me, essendo così straccione, i capelli che scendevano sul mio collo e loro ridevano di me. E stavo leggendo un libro dove Abraham Lincoln scese da una barca giù a New Orleans ed era lui vide un uomo di colore che era all'asta e disse quello è sbagliato e un giorno lo colpirò anche se mi costerà la vita. E lo fece e gli costò la vita, esattamente. E sfogliai il mio libro di geografia, non il mio, ma uno che avevo preso in prestito, non avevo niente di mio. Lo spinsi indietro e dissi, il bere è sbagliato e anche se mi costerà la vita, un giorno lo colpirò. Contro ciò? Sì, signore. E dico questo con considerazione proprio ora che ogni persona che ha davvero avuto un tocco da Gesù Cristo ha concluso con il bere. Proprio così. Ho ricevuto la mia prima Bibbia, la gente era solita dire è sbagliato fare questo, è sbagliato fumare, è sbagliato bere. Ho messo un piccolo slogan in fondo alla mia Bibbia, l'ho presa qui alcuni giorni fa, la stavo guardando, una piccola vecchia Bibbia, dicevo, non fatemi domande sciocche, considerate la vostra decisione. Se amate il Signore con tutto il cuore, non fumate, masticate o bevete liquore. Ed è così, quella è una cosa ancora valida e sono passati 20 anni da quando l'ho scritta là dentro. Un uomo che è nato di nuovo non ha bisogno di quella roba. Ora guardate cosa ha fatto schiudere qui in America. Potete vedere se c'è del male in ciò o meno. Una volta avevamo il proibizionismo, certamente avevamo guerre e altro, ma cosa hanno fatto proprio come avere a che fare con un uovo? Se iniziate a giocherellare con il centro, l'intera cosa andrà dappertutto. E non sono un politico né niente. Non è affare mio cosa fanno, è compito loro. Il mio è predicare il Vangelo. Ma ecco una cosa, fratello, che quando, proprio come siamo tornati indietro e abbiamo messo whisky in tutti questi luoghi, abbiamo tolto la prostituta dalla strada e i luoghi da gioco d'azzardo per ubriachi e abbiamo messo ciò proprio nei nostri frighi. Una volta ho visto un film del vecchio John Barleycorn, lo chiamano, l'uomo del whisky, aveva il cappello posto dietro la testa e se non era uno spaventapasseri dall'aspetto orribile, ora l'hanno abbellito, l'hanno messo sui paraurti, ma è ancora il vecchio John Barleycorn, lo stesso vecchio individuo, è esattamente giusto. È come cercare di dipingere un maiale, lavarlo e cercare di renderlo una creatura diversa, buona, andrà verso il pantano il più forte possibile, finché la sua natura non sarà cambiata. Quindi la cosa che uomini e donne devono fare ora è cambiare la loro natura. Dio cambia la costituzione di un uomo, cambia la sua natura, lo rende una nuova creatura in Cristo, so che lo credete. Ora, ma non sono venuto qui per predicare, sebbene io, per raccontarvi la storia della mia vita, ma solo pensare a come quei giorni, come quello era... Ricordo seduto a scuola, sono andato a scuola un anno completo senza una maglietta, non avevo neanche una maglietta che fosse mia. La signora Wathen, una donna ricca e in gloria oggi, una donna cattolica, non di meno se, so che era una cristiana. E lei mi diede una giacca, e indossai quella giacca davvero, portavo un vecchio paio di scarpe da tennis e i miei piedi erano, le punte uscivano e le mie dita dei piedi sporgevano come la testa della tartaruga su uno stagno quando, vedere i miei piedi spuntare e quella neve scendeva, arrivavo a scuola e mi sedevo là e con indosso questo grande vecchio cappotto. Arrivava la primavera e ricordo un giorno terribilmente caldo, il sudore mi scorreva proprio sulla faccia, pensavo, mai fa caldo. La signora Temple potrebbe essere seduta presente per quanto ne so. Non vive troppo lontano da qui. Se lo è, Dio ti benedica, mamma Temple. È stata molto per la mia vita. Bene, quello che dirò o dichiarerei, forse per vedere se lei è qui, se ci sei, ti amo ancora, sorella. Lei disse, William, avevo il colletto della mia giacca alzato così, lei disse, William, non hai caldo con quella giacca addosso? I bambini iniziavano a parlare, sapete, non aveva un buon odore, immagino, indossandola tutto l'inverno. Disse, non hai caldo con quella giacca? Dissi, no signora, ho un po' di freddo. Freddo, non potevo togliermi quella giacca, non avevo addosso alcuna maglietta. Così lei disse, bene figliolo, devi prendere un raffreddore, William. Lei disse, faresti meglio a venire alla stufa. Così lei accese il fuoco, mi fece sedere là e mi sedetti là e il sudore proprio scendeva a rivoli. Lei disse, non hai ancora abbastanza caldo da toglierti quella giacca, William? Dissi, no signora, signora Temple, ho ancora freddo. Non potevo toglierlo, non avevo alcuna maglietta. Così lei disse, bene, credo tu sia malato, farei meglio a mandarti a casa. E lei mi mandò a casa pensando che avessi freddo, ma non avevo proprio alcuna maglietta, non potevo toglierla. E andai a scuola con la scarpa di mamma da un lato e quella di papà nell'altro. È proprio così, una scarpa e uno zoccolo, se sapete di cosa sto parlando. Così è quando un ragazzo grande, proprio a motivo di Satana e del peccato. E quando mangiavamo, ricordo io, non potevamo mangiare con gli altri bambini, loro avevano tutti dei panini, il pane leggero. Ricordate quando eravate soliti avere la vecchia pagnotta di pane che prendevate e mettevate da parte le etichette dal retro? Per certe cose, i rasoi di sicurezza e così via. E ricordo quando erano soliti averlo e le donne, la maggior parte, cuoceva il proprio pane. Noi non potevamo farlo, non potevamo permettercelo. E tutti loro prendevano panini e facevano dei piccoli panini, ma io e mio fratello non potevamo farlo, avevamo un secchiello di melassa da mezzo gallone, circa così. E là dentro avevamo un piccolo vaso ed era pieno di verdure, il successivo pieno di fagioli, due pezzi di pane, di gran turco e due cucchiai. Sgattaiolavamo via, ci vergognavamo di mangiare davanti agli altri bambini che avevano focacce, biscotti e altro. E scendevamo vicino al fiume, ci sedevamo là e ci sedevamo su un tronco e sedevamo là e mangiavamo entrambi. Noi prendevo un boccone dal piccolo vaso dei fagioli e mio fratello prendeva un boccone. E poi prendevamo un boccone dalle verdure, non molto, dovevamo farlo, dividerlo tra noi, e due pezzi di pane, di mais, pane di gran turco che mamma aveva cotto a colazione, aveva tagliato delle fettine così, dovevano bastare per tutti gli altri bambini. Oh, ricordo una volta durante il periodo di Natale, detesto entrare in queste cose. Ma nel periodo di Natale avevamo un albero di Natale e i ragazzi a scuola prendevano e tagliavano piccole strisce di carta bianca e blu e verde, facevano catenelle, sapete come erano soliti fare a scuola, e portavamo a casa le nostre. Così la mamma pensava, lei andava fuori nel campo, lo facevamo noi e tagliavamo un piccolo albero di Natale circa così, e papà andava e prendeva del popcorn che avevamo coltivato e loro facevano scoppiettare il mais e faceva delle cordicelle e mamma le infilava con un ago e filo per metterle intorno all'albero di Natale. Dove avremmo avuto un albero di Natale? Appendevamo le nostre calze la sera di Natale e il mattino dopo forse avevamo un'arancia e tre pezzi di caramelle posti su un piccolo pezzo di carta messo da una parte, forse dei piccolissimi pezzi di caramelle. E se avevamo un'arancia e un pezzo di caramella e una mela, oh, che grande uomo era Babbo Natale per averceli portati. Quanto eravamo felici, mai, mangiavamo quelle arance ed essiccavamo le bucce e poi mangiavamo le bucce. Molte volte mi portavo in tasca le bucce settimana dopo settimana e mangiavo quelle bucce di arancia, sì, non ne sprecavamo alcuna parte. E ricordo molto bene una volta quando mamma aveva fatto scoppiettare del mais, lei aveva un altro secchiello di sciroppo da 2 litri e lo riempiva di popcorn. E mio fratello, che oggi è in gloria, quando l'abbiamo portato giù, l'abbiamo posto nel vecchio vestibolo della scuola di campagna. Lo presi seduto là dietro e pensai, oh, cosa vorrei. Quello era un qualcosa, ciò che chiamiamo una rarità, sapete? Mai, era qualcosa di molto raro. Pensavo, mi chiedo se prima di cenare potrei proprio prendere una bella manciata di quello, vedete, prima che arrivi la cena. Così disposi ogni cosa, così alzai la mano, chiesi all'insegnante, posso essere dispensato?
Sì.
E così noi uscii attraverso il vestibolo, aprii questo secchiello, allungai la mano là dentro e presi una grandissima manciata di quel mais. Rimisi a posto il secchio, feci il giro, o meglio il coperchio del secchiello, tornai indietro e rimasi là dietro il vecchio camino e mangiai quel popcorn. Oh, era buono, sono tornato dentro e mi sono asciugato per bene la bocca e le mani, sapete, così mio fratello non l'avrebbe notato, Così, quando arrivò l'ora di cena, siamo usciti, abbiamo preso il nostro secchiello e siamo usciti a mangiare, volevamo mangiare prima il popcorn, sapete, perché era meglio di quello che avevamo. Così abbiamo aperto il secchiello e circa un terzo di esso non c'era più. Così mio fratello si guardò attorno, disse, di un po', disse, è successo qualcosa a quel popcorn? Dissi, certo che sì, io sapevo cos'era successo. E sapete, amici, non molto tempo fa sono venuto da Houston, stavo tenendo una riunione là ed ero così stanco, io proprio non potevo, io proprio perdevo i sensi. Rimasi 8 giorni e notti senza lasciare il palco, dissi, pregherò per tutti, venite. Rimasi là e ho pregato nella fila finché ero così privo di sensi. Mi portarono in macchina ed io, loro, mi appoggiavo al pulpito e dormivo un po' e poi mi svegliavo. La fila di preghiera stava ancora aspettando, non so dove arrivasse la fuori sulla strada, io proprio a continuare a pregare per uno, l'altro. Poi mi portavano qualcosa e mangiavo un po' e poi forse pregavo finché diventavo così assonnato che mi appoggiavo al pulpito così per ore e ore ed ero così esausto, cercarono di farmi andare a letto e non potevo andare a letto, allora non potevo dormire. Mi avviai verso casa e non dimenticherò mai, lungo la strada verso casa, io stavo guidando e mi svegliai, avevo una vecchia Ford, questo è stato circa 5 anni fa, ed era ricaduta. Ebbene, sapete cosa intendo, andava bene, solamente era stata trattata piuttosto duramente, così non avevo alcun lato nella casa dove sbatterci contro la gamba cercando di restare sveglio. E mi tolsi tutti i peli dal dorso della mano finché non avevo più peli, cercando di restare sveglio, pregando per i malati, cercando di restare sveglio per far andare avanti le mie file. Avevo trovato qualcuno che mi amava, qualcuno che amava me e io amavo loro e stavo cercando di ministrare a loro con tutto il mio cuore. Ricordo che mi svegliavo io e le macchine suonavano il clacson, io ero addormentato sull'altro lato della strada. E dopo un po', la parte strana di ciò, mi svegliai, mi fermai, non riuscivo a riprendermi e avevo le mani fuori dal finestrino ed ero in un pascolo di mucche. Avevo le mani fuori dal finestrino dicendo, credi soltanto, sorella, è l'unica cosa che devi fare, credi soltanto. E io dissi, che cosa mi succede? Io ero uscito di strada in un pascolo di mucche, addormentato sulla strada. E sono venuto a casa e, oh mai, quando sono arrivato a casa e là c'erano, prima che tenessimo le persone lontane dalla casa, ed erano là allineate 150 o 200 di loro seduti davanti alla casa e mia moglie, avevo pregato per quanti più possibile, si stava facendo l'alba e la sentii. Ora, se una di quelle persone fosse qui oggi, e lei mi portò a letto e mi stava calmando. E mi svegliavo e dopo un po' abbracciavo un cuscino in piedi nella stanza dicendo, ora chi c'è dopo? Ora se solo crederete, Gesù Cristo disse che se avessi portato le persone a credere, pregando, abbracciando il mio cuscino. E mia moglie si sedeva e piangeva, aveva 32 anni, era quasi bianca come neve. Se c'è qualche merito che va alla famiglia Branham, datelo a mia moglie. Lei è quella che lo merita, non io. E stando là, ricordo, lei... Mi ero proprio addormentato, sentii un rumore tintinnante ed era una vecchia Chevrolet, avevano guidato da quassù in Ohio, erano scesi, un bambino che piangeva, non aveva smesso da giorni, il dottore non sapeva qual era il suo problema. E sentii mia moglie dire, ora se vorrete sedervi, erano circa immagino verso le 3 o le 4 del mattino, disse, se vorrete sedervi, disse, io vi preparerò qualcosa da mangiare. Dissero, no, abbiamo fatto colazione, sorella Branham, ma l'unica cosa che abbiamo solo pensato, disse, bene, lo abbiamo appena portato a letto. Dissero, non svegliarlo proprio ora. Ed io ero sdraiato là dentro e potevo sentire quel bambino che faceva proprio come, sapete, ansimando e facendo un rumore strano, piangeva al punto che non poteva più piangere. Pensate che potessi dormire e quella piccola creatura posta là dentro centro e pensare che forse una preghiera l'avrebbe aiutato, non avrei potuto farlo. Uscì dalla stanza barcollando e lei iniziò a piangere, andò là e si sedette e dissi: «Madre, credi?» E lei: «Abbiamo due stanzette dove vivevamo». E lei mise il bambino sul tavolo e disse: «Inginocchiamoci attorno al tavolo e iniziamo a pregare». Mentre stavamo ancora pregando, il bambino smise di piangere. Circa un'ora dopo se ne andarono. Esso stava facendo versi amorevoli e ridendo verso sua madre. Se ne andarono, era un po' diverso. Lei disse: «Prima che le folle siano riunite, lascia che ti porti da qualche parte». Così siamo usciti in macchina e siamo andati da qualche parte, su a Greensmill, dove vidi la visione e dove ricevetti l'incarico. Ritornammo giù verso sera, siamo passati vicino a questo vecchio edificio scolastico dove si trovava una volta. Mi fermai là. Ricordo il vecchio pozzo da cui ero solito bere. I bambini erano la bambina, la mia piccola Rebecca stava prendendo delle violette, aveva circa solo un anno, qualcosa del genere, un anno e mezzo, e stava prendendo delle violette là fuori giocando, e andai a bere da questo vecchio pozzo. Pensai, come disse Davide, se solo avesse potuto bere da quel pozzo. Andai e appoggiai le braccia su questo vecchio recinto di legno, guardai dall'altra parte del campo dove una volta giocavo. Ricordo come un giorno in quel luogo, nel 1917, la prima volta in cui venne una grande nevicata sul terreno. Ricordo che tutti i ragazzi erano là scendendo con le slitte, potevano usarle. Mio fratello ed io non avevamo una slitta. Vidi la vecchia collina da cui eravamo soliti scendere. Io non avevo una slitta, sapete cosa usavamo come slitta? Andavamo laggiù alla discarica in campagna e prendevamo un vecchio tegame. E io mi sedevo, ci sedevamo in quel tegame, mettevamo le gambe uno attorno all'altro, c'era nevischio sul terreno, molti di voi ricordano la nevicata del 1917, e io mi sedevo in questo tegame, ci abbracciavamo, scendevamo la collina, di nuovo, e di nuovo, e di nuovo in un tegame. Non eravamo di classe come gli altri, ma slittavamo proprio lo stesso. Quindi, che differenza faceva? Stavamo scendendo la collina in questo vecchio tegame e dopo un po' il fondo si staccò. Allora andai a prendermi un tronco e salimmo su un tronco e ricordo che scendevamo appena oltre la collina, avevamo un piccolo ceppo che avevo tagliato con un'ascia, il davanti, e scendevamo da là e c'era un ragazzo, quello era il tempo della prima guerra mondiale, tutti quelli che erano in grado di indossarne una indossavano un uniforme, e un mio amico si chiamava Lloyd Ford e vendeva questi Pathfinders, e così lui si procurò un completo da Boy Scout. E oh, come desideravo un completo da Boy Scout! Mai! E lo guardavo in quel completo da Boy Scout. Lui lo indossava a scuola e come mi piaceva. Feci un accordo con lui. Dissi: «Lloyd, quando smetterai di indossare quella cosa, me la darai?» Disse: «Certo, te lo darò, Billy». Dissi: «Bene». Ebbene, continuò ad andare avanti e dopo un po' lui smise di indossarlo e glielo chiesi, lui disse: «Vedrò cosa gli è successo». Ebbene, la cosa era stata distrutta, l'unica cosa che poteva trovare era un gambale, così gli chiesi di portarmi quello, così me lo portò. E ricordo che un giorno stavo scendendo lungo la collina, volevo indossare quel gambale così tanto, non sapevo cosa fare. Un giorno scendendo lungo la collina avevo quel gambale infilato nella mia giacca. E arrivai alla base della collina e mi alzai e dissi: «Oh, mi sono ferito la gamba!» Non mi ero fatto male, no, dissi: «Oh, la mia gamba!» Dissi: «Mi sono appena ricordato, sai, ho uno dei miei gambali del completo da Boy Scout!» Indossai quel gambale, quella era una scusa, sapete, ecco che stavo camminando con un gambale, sapete. E andai alla lavagna, ricordate come eravate soliti stare alla lavagna nelle vecchie scuole di campagna, sapete? Quando mi alzai quel giorno, misi questa gamba, quella che non aveva il gambale, avevo già disposto la cosa vicino alla lavagna. E così, misi questa che aveva il gambale, così non sapevano che ne avevo solo uno. Rimasi di lato così, svolgendo i problemi, guardavo se tutti stavano guardando quell'unico gambale. Tutti i bambini iniziarono a ridere di me, a deridermi e ogni cosa così, e iniziai a piangere. L'insegnante mi fece andare a casa, eccomi andare là con il mio gambale. Ho sempre voluto essere un soldato. Quando sono diventato abbastanza grande da andare nell'esercito, certamente allora non c'era una guerra. Ricordo quando ne avevo 17, firmai per arruolarmi in marina. Mia madre me lo tolse quando arrivai a casa, poi quando arrivò la guerra seguente, bene, non mi volevano. Ma sapete una cosa? Alla fine mi sono unito all'esercito. Forse non vedete la mia uniforme. È all'interno. Mi sono unito ai ranghi cristiani di Gesù Cristo per essere un soldato della croce. Quanto sono grato di indossare quell'uniforme oggi pomeriggio, che rappresenta il cielo, per unirmi al resto di voi. Ero là guardando ciò e pensando a quelle cose mentre ero appoggiato alla staccionata e cominciai a pensare a mio fratello, come gli portai via quella manciata di popcorn. Quando mettevamo le mani uno sulle spalle dell'altro, rimanevamo là e la bandiera veniva alzata, l'insegnante con quella grande bacchetta ci faceva mettere in fila, stavamo camminando a ritmo così entrando a scuola. E pensai, ebbene, guarda, sai, ero solito ricordare Rolf Field. Cosa gli è successo? Sì, se n'è andato. E dissi, c'era Howard Higdon. Sì, era solito starmi vicino. Cosa gli è successo? Lui saltò in aria giù a Colgate. Dissi, sì, proprio così. Ricordo gli altri, quello che era accaduto a loro. Dissi, ora mio fratello Edward, che era proprio dietro di me, mi metteva la mano sulla spalla. Quello da cui presi il popcorn. Dissi, cosa gli è successo? Anni fa, lui morì chiamandomi. Disse, dite a Billy, non ero ancora un cristiano, disse, dite a Billy che lo amo e un giorno lo incontrerò in cielo. Ricordo quando il ranger uscì sulle praterie e io scesi dalla mia sella. Disse, il tuo nome è Branham? Dissi, sì signore. E gli disse, William? E dissi, sì signore. Disse, ho un messaggio per te, e me lo diede. E lessi il telegramma, tuo fratello Edward è morto ieri sera. Tutto ciò iniziò di nuovo. Ero là guardando dall'altra parte della recinzione, potevo vedere quella manciata di popcorn. Non fate mai niente di sbagliato. Un giorno tornerà da voi, non importa quanto sia piccolo. Rimasi là e le lacrime iniziarono a scorrere lungo la mia guancia. Pensai, Dio, darei il mondo, darei il resto della mia vita mortale. Se tu mi permetterai di prendere quella manciata di popcorn e salire alla porta, dire, Edward, amico, ecco quella manciata di popcorn che ti ho sottratto quel giorno. Come darei qualsiasi cosa se potessi portargliela, ma lui se n'è andato. Guardai in alto dall'altra parte del campo, lassù dove si trovava la vecchia casa, ebbene, c'è un quartiere di case popolari. La sorgente è secca e finita. Ero solito pensare a quando eravamo soliti, avevamo un vecchio pezzo di specchio attorno a cui avevamo piantato dei chiodi su un albero e una piccola vecchia panca per lavare. Quando papà entrava là, circa 72 kg, alto circa 1,60 m. Un uomo? Oh, mai un boscaiolo, i muscoli su di lui così. Lo vedevo arrotolarsi quelle maniche con quella vecchia camicia blu, la vecchia camicia color noce che la mamma aveva fatto per lui. La arrotolava così. Quando andava a lavarsi e i muscoli si gonfiavano avanti e indietro, io stavo lontano, dicevo, quello è mio papà, quello è mio papà, vivrà 100 anni, quello è mio papà, quando io sarò vecchio accarezzerò ancora mio papà con i grandi muscoli, vedete? Ma morì a 52 anni. Non abbiamo qui una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Sapevo che la vecchia casa aveva fessure e che grande casa era, essa è distrutta, è passata, un quartiere di case. Dov'è quel gran bel gruppo di ragazzi? Quasi ognuno di loro è morto. Pensavo a Rollin Holloway, un mio amico. Era solito stare là, un piccolo individuo dai capelli rossi, abbastanza temperamento da contrastare una sega circolare. Morì in prigione. Lui sparò ad un uomo ad una partita di dadi. Guardai qui verso Wilmer, pensai a cosa fosse successo a Wilmer Bates e pensai cosa gli è successo. Sì, è così. Cosa gli accadde? Ebbe una lotta al coltello con un tizio e gli tagliò la gola con un coltello. Guardai qui dietro e vidi, pensai a Willis Hall. Cos'è successo a te, Willis? Là vidi cosa gli accadde, come morì per una malattia. Ciò demolì il suo corpo. Guardai laggiù e vidi ognuno e vidi tutti loro e pensai, oh Dio, sono rimasto qui da solo. Chi sono io? Dove sono loro? All'improvviso, là in piedi, stavo gridando al massimo della mia voce. Oh Dio, fa che gli angeli di Dio vengano a prendere questa povera massa stanca, portami via da qui. Questo mondo non è più la mia casa. Sono appena uscito da quella riunione dove sono stato mentalmente a pezzi per 8 giorni e notti sul palco. Stavo tremando e tutte quelle cose mi vennero addosso. Pensai, qui non abbiamo una città stabile, ma ora stiamo cercando quella che verrà. Pensai, oh Dio. Mia moglie venne e mi abbracciò, disse, ora guarda caro, vieni qui fuori a riposare ed eccoti qui che piangi come un bambino. Non fare così. Dissi: tesoro, se tu sapessi cosa stava passando attraverso il mio cuore e la mia mente, ricordo quando ero proprio là in quella casa quando la piccola Sharon si ammalò. Lei disse: ora non pensare a ciò. Ho una vera moglie. Lei mi chiamò via e prese il bambino, lo mise intorno alle spalle, uscimmo verso la macchina e partimmo. Come pensando alle cose, a volte guardate e dite: oh, fratello Branham, scommetto, voi pensate, non sai cosa c'è qui dietro, fratello, non sapete quante volte questo povero cuore è stato spremuto e schiacciato e spezzato e contorto. Non lo comprendete, è così, sembra un comodo letto di fiori, ma non sapete che Satana me lo renderebbe facile così. Servirebbe una settimana per stare qui e dirvi di tutte le cose che sono avvenute, come sono stato proprio fino al bordo della porta della morte e poi Dio mi ha risparmiato. Come Satana ha posto trappole da ogni parte, le dispone ancora, scendendo proprio alla porta, ma egli non sarà in grado di togliermi finché Dio non avrà finito con me. Allora, quando egli avrà finito, io voglio andare. Quando predicherò il mio ultimo sermone, la Bibbia sarà chiusa per la sua ultima volta sul pulpito, la mia ultima preghiera sarà stata offerta a Dio, non potrò fare altro per Lui, allora voglio che Egli venga, mi tolga. È così. Da ragazzo mi accadde una cosa molto particolare. Da ragazzino, a circa 7 anni, un giorno dopo scuola, sono stato chiamato da un angelo che mi disse di non bere mai, né fumare, né di contaminare il mio corpo. E io non intendo questo per voi sorelle. Ora, vedete, ma se c'è mai stato un odiatore di donne, io ero uno di loro. Mai. Ho visto come venivano quando mio papà gestiva quel posto di contrabbando. E vedevo donne venire là, giovani donne, con il marito di qualcun altro e come si comportavano male. Dissi: se sta così, io non vorrei avere una di quelle canaglie, neanche se mi legassero ad una di esse per legge. E così io, è vero, lo pensavo, io persino... L'unico rispetto che avevo per una donna era per mia madre. Ed è così. E sapevo che lei era una signora. L'ho vista seduta sulla soglia con i bambini in braccio e piangere, piangere, piangere perché era chiusa fuori di casa. Quando mio padre, che era un vero uomo quando era sobrio, ma poiché beveva, come cosa faceva, e ho avuto una vita difficile crescendo. Pensai: no, non avrò. Io, quando non avevo nemmeno 17-18 anni, passavo per strada e se vedevo una ragazza con cui andavo a scuola, pensavo stesse per parlare, non perché non volevo avere niente a che fare con ciò, non avrei avuto a che fare con loro. Andavo dall'altra parte della strada, non avevo proprio niente a che fare con loro. Così dissi: io farò, io. Ecco il mio pensiero: quando arriverò ad avere l'età, quando mia madre starà bene, i ragazzi si saranno stabiliti e tutto il resto, e potrò avere abbastanza denaro da qualche parte per aiutare a prendersi cura di mia madre, andrò in Colorado o nello stato di Washington o in Canada e sarò un cacciatore di pelli. Mi comprerò un mucchio di cani, mi comprerò un mucchio di trappole e prenderò il mio fucile e vivrò là finché morirò proprio sui monti cacciando. Mio nonno era un cacciatore da parte di mia madre e lui, le nostre nature sono simili. E così dissi: io solo, ecco cosa farò. Ce l'avevo in mente, dissi: non ci sarà affatto alcuna donna che avrà niente a che fare con ciò. Quindi, non è strano come potete cambiare idea? Strano. Un giorno c'era un... da ragazzo si fece avanti una ragazzina e sapete, denti come perla, occhi come una colomba, il collo come un cigno, la cosa più bella che abbiate mai visto. Lei mi guardò e disse: come stai, Billy? Ecco tutto. Un altro, lei conosceva un altro ragazzo, un mio amico, lui mi parlò, disse: oh, le piaci? Dissi: ebbene, ho fatto una promessa in un certo modo, sai. Ebbene, ma ero disposto a cedere, quindi... Disse: ti dico, io prenderò la mia ragazza e tu prenderai la tua ragazza, e disse, e le porteremo a fare un giro nella vecchia Ford di mio padre, disse, se posso far partire la Jeggio, disse, quanto denaro puoi racimolare? Dissi: non so. Così ne racimolammo abbastanza da prendere 2 galloni di benzina, insieme avevamo circa 40 centesimi. Disse: ora dobbiamo procurarci qualcosa, qualche bibita o gelato o qualcosa. Così dissi: beh, tu guida la Ford e io farò l'acquisto. Così io mi misi in tasca i 40 centesimi, così lui prese, lui avrebbe guidato la Ford. Abbiamo preso la nostra vecchia Ford e abbiamo sollevato la ruota posteriore, sapete? E sapete come si dovevano girare e mettere in moto con una manovella una volta? Mai, mai. La facemmo partire e scendemmo per strada e prendemmo le nostre ragazze. Ebbene, io mi sedetti sul sedile dietro, sapete? Mai. La guardai, pensai, sai, forse non sono tutte in quel modo. Ma stavo cambiando idea. Così lei mi guardò e disse: è bello stasera, vero? Dissi sì, signora. Così ci fermammo in un piccolo locale a circa un isolato da dove vivo proprio ora, un piccolo posto chiamato una piccola roba da drive-in. Così dissi, io, Jimmy Paul ed io avevamo stabilito tutto ciò che avremmo detto, sapete? E io dissi, Jimmy, ho davvero sete. Dissi, non pensi che dovremmo fermarci? E lui disse, sì, e così parcheggiamo, così dice, disse, andrò a prenderne. E non aveva neanche un decino, e io avevo il suo denaro. Dissi, non importa Jimmy, solo un minuto, andrò io a prenderne, vedete. Così andai dentro, un panino per un nichelino, un grande panino al prosciutto per un nichelino, sapete, aveva dentro cipolla ed ogni cosa. Così noi siamo tornati fuori e avevo delle Coca-Cola, sapete. E oh, noi eravamo qualcuno allora, sapete, ci siamo seduti là e abbiamo bevuto queste Coca-Cola, sapete, abbiamo mangiato questi panini al prosciutto, le ragazze e tutti noi abbiamo parlato, sapete, così, poi sono tornato indietro per riportare le Coca-Cola. Ed era proprio quasi l'ora in cui le ragazze iniziarono ad agire in modo furbo, iniziarono a diventare sapientone, fumare sigarette. Quando sono tornato fuori, a mia sorpresa, la mia piccola regina stava fumando una sigaretta. Ebbene, ho sempre avuto la mia opinione su una donna che fuma una sigaretta e non l'ho ancora cambiata. È la cosa più infima che lei abbia mai fatto, proprio così, è tanto grave quanto bere. Fate pure, vedo che le vostre facce diventano rosse. Ma lasciate che vi dica qualcosa, lasciate che vi dica, mamma, sarà buono per voi, vi aiuterà. Ora, non alzatevi, io lo saprò e gli altri sapranno che siete colpevoli. Guardate, lasciate che ve lo dica, mamma mi diceva sempre, quando ero un ragazzo dovevamo, noi, per ottenere il nostro grasso, dovevamo bollire le cotenne in una pentola, sapete, dovevamo prendere molta medicina e ogni sabato sera un bagno in una vecchia tinozza di cedro e ci tappavamo il naso e prendevamo olio di ricino ogni sabato sera. Ora non posso neanche sopportare di pensare alla cosa. Ed ero solito tapparmi il naso e deglutire, dicevo, oh mamma, per favore no, quel grande cucchiaio di quella vecchia roba che sembrava grasso, oh mamma, per favore, non mi fa stare così male. Lei diceva, se non ti fa star male, non ti farà alcun bene, forse anche questo vi aiuterà, vi farà proprio star male, allora smetterete di farlo, è così. Bene, lei disse... E io ricordo, qui era seduta la mia ragazzina fumando una sigaretta. Oh, ma in un certo modo io, lei di certo perse la mia stima allora. Mi sedetti, lei disse, iniziò a soffiare fumo così, sapete. Pensai, se il buon signore voleva che tu fumassi, egli ti avrebbe dotato di un fumaiolo, capite? E la guardai così e pensai, Guardai davanti, c'era la ragazza di Jim seduta là che faceva la stessa cosa. Ebbene, Jim stesso fumava. Così mi guardai attorno. Lei disse, vuoi una sigaretta, Billy? Dissi, no signora, grazie, non fumo. Lei disse, non fumi? Disse, ora hai appena finito di dirmi che non balli. Dissi, no signora. Disse, quindi non fumi? No. E lei disse, bene, cosa ti piace fare? Dissi, mi piace andare a pescare, mi piace andare a caccia. Quello non le interessava. Così lei disse, beh, tu grande effeminato. Un effeminato? Mio papà mi ha chiamato così una volta perché non volevo bere whisky. E io volevo, ma c'era qualcosa che non mi lasciava. Così io dissi, cosa hai detto? E lei disse, sei un grande effeminato. E dissi, datemi quelle sigarette. E presi quella sigaretta proprio con l'intenzione di fumarla quanto lo sono, a finire di predicare questo servizio oggi pomeriggio, la presi in mano, tremando così, dissi, dammi il materiale con essa. E lei mi diede la cosa con cui si accende, sapete? E la sistemai tutta così e iniziai a metterla in bocca tremando così e sentii qualcosa fare... Mi fermai e mi guardai attorno, pensai, ora, quello non era giusto, io... Lei disse, che ti prende? Dissi, niente, dissi, sto solo cercando di accenderla, io la portai di nuovo alla bocca. Mi avete sentito raccontare la mia storia l'altra sera, come quel vortice era là dietro nel cespuglio. Si stava ripetendo ancora. Buttai a terra la sigaretta e iniziai a piangere. Lei disse, adesso so che sei un effeminato. Chiusi proprio la vecchia porta di latta della Ford e iniziai a risalire la strada piangendo. Jim venne avanti guidando, disse, vieni, entra, Bill. Dissi, no. Cominciai a risalire la strada, lei disse, beh, Billy, disse, tu, grande effeminato, disse, pensavo tu fossi un uomo. Dissi anch'io pensavo di esserlo e proseguì proprio per la strada così camminando. Tagliai attraverso i campi, andai lassù e mi sedetti nel campo. Dissi, oh, se ci fosse qualche modo in cui potessi morire qui. Nessuno mi vuole, non sono adatto a nessuno. Dissi, ehi ragazzi, a tutti loro piace andare ai balli e divertirsi, alle ragazze piace fumare sigarette ed eccomi qui schiavo delle circostanze. Cosa? Perché? A cosa serve? Cosa ha in serbo la vita per me? Per cosa vivo? E mi sedetti là in quel campo e piansi quasi fino all'alba. Avanti, devo sbrigarmi ad uscire da qui in tempo come vi ho promesso, proprio saltando sui punti salienti. Immagino vi siate chiesti come abbia fatto a sposarmi se ero così timido, riluttante. Alla fine incontrai una ragazza, era la madre di mio figlio. Se c'è mai stato un angelo, quella era lei. La amo ancora. Era una ragazza amorevole, l'ho incontrata, andava in chiesa, la guardai, c'era qualcosa di diverso da chiunque altra. Non sapevo niente del cristianesimo, avevo già circa 21 anni, la guardai, sembrava essere una signora in ogni aspetto, lei, il modo in cui si comportava e il rispetto che aveva. Lei andava in una chiesa battista. E io uscii con lei e iniziai a uscire con lei ed ero piuttosto, andai a lavorare per il servizio pubblico dell'Indiana e avevo preso un po' di soldi, avevo comprato una vecchia macchina e pensavo, ebbene, quella era una vera opportunità. Ma suo padre era il presidente della fratellanza sulla ferrovia Pennsylvania. Molti di voi ferroviari qui potrebbero conoscerlo, Charlie Brumbach. Recentemente è andato in gloria, è davvero un... Aveva un buon lavoro e guadagnava circa $500 al mese. Io prendevo circa 20 centesimi l'ora in un fossato scavando ed io uscivo con una ragazza così, pensai, oh, qui c'è qualcosa che non va. Così andai con lei per un po' e vidi che era una signora in ogni cosa e sapevo che ora dovevo fare la mia scelta. Io non potevo lasciare occupare il tempo di quella ragazza, l'amavo troppo per quello, non potevo occupare il suo tempo per me, perché non sarebbe stato giusto che rovinasse la sua vita così. Ciò la stimavo abbastanza se io... Per quanto fossi povero e non avevo un papà a quel tempo e così via, e 10 figli di cui prendersi cura e papà gliene lasciò 9-10 con me. E pensai, come allora io sarei mai in grado di sostenere qualcuno così? E pensai, devo prendere una decisione, devo chiederle o di sposarla o devo lasciarla andare e lasciare che qualche bravo ragazzo faccia presa e lei vada con lui e la sposi e le faccia una bella casa e tutto il resto e lei sia felice. E durante quel periodo cominciai a studiare e io proprio mentre uscivo con lei venni a Cristo e lo avevo trovato come mio Salvatore. E stavo studiando nel ministero, la Chiesa Battista, poi un vecchio, il tempo continuava ad andare avanti, allora fui ordinato quale anziano locale, come esortatore, per poi avere la mia licenza ministeriale. E pensai, forse se potessi predicare a tempo pieno potrei darle di che vivere. Così un giorno pensai, io credo avevo preso una decisione, le avrei chiesto se mi avrebbe sposato. Come l'avrei fatto? Quello era il grande problema. Come le avrei chiesto di sposarmi? Così dissi, ebbene, glielo chiederò stasera. Beh, io salivo, sapete, parlavo e quando arrivavo proprio al punto io proprio venivo meno. Non potevo farlo, non potevo chiederle di sposarmi. C'erano troppe circostanze in quel posto e dissi... Così pensai, beh, come farò mai a farglielo avere? Forse potrei chiedere a qualcun altro di chiederle se lei mi vuole sposare. Vedete, pensai, quello non sarebbe proprio esattamente giusto. Lei potrebbe rifiutarmi in quei termini. Quindi, sapete come lo feci? Le scrissi una lettera e le chiesi se l'avrebbe fatto. Così scrissi una lettera. Ora, non era, cara signorina, sapete, c'era un po' più di quello. Non era una lettera per affari. Eppure, in un certo modo, lo era. Ma scrissi e le dissi quanto la stimassi e le chiesi se lei mi avrebbe sposato. E allora pensai che semplicemente gliel'avrei data una sera. Pensai, no, credo che la porrò nella posta. Così vi misi sopra un timbro e andando a lavorare e la infilai nella cassetta della posta. Dovevo incontrarla il mercoledì ed era lunedì mattina. Così scrissi la lettera e la misi nella cassetta delle lettere e andai a lavorare. E tutta quella settimana stavo aspettando che arrivasse mercoledì per andare a prendere la mia ragazza. Dovevamo andare in chiesa. Così quella sera ricordo quando mi avviai verso la casa dove vivevano i suoi genitori. Vivevano in una bella casa lassù e pensai, e ed io ho vissuto qui, oh mai, e pensai, beh, io arrivai davanti e pensai, sapevo di meglio che suonare il clacson, so che sia sua madre che suo padre sarebbero usciti a sgridarmi, penso sia giusto. Ebbene, quello è poco serio per voi ragazzi, salire e suonare il clacson affinché la ragazza esca. Se non la stimate abbastanza da entrare e parlare, portarla fuori e parlare con sua madre e suo padre, non siete, non dovreste essere comunque con lei. E lei è così, andate e siate un uomo. Così mi avvicinai alla porta e pensai, stasera resterò fuori, e mi capitò di iniziare a pensare, ora suo padre era uno degli uomini migliori, e sua madre è una brava donna, e non sono davvero sicuro, lei potrebbe essere seduta qui oggi pomeriggio, vedete, non viviamo lontano da qui. E se dico qualcosa di sbagliato, ora signora Brombach, non intendo ferire i tuoi sentimenti, ma voglio solo dire questa verità, vedete, quindi se, così ricordo che eravamo salì sul portico, e sua madre a quel tempo, ora lei mi piace, ma a lei non importava molto di me, e lei era cresciuta in una di quelle chiese della società, sapete, dove ci si alza, la dossologia e oh my, sapete tutto quello che avviene, bene, quello era proprio un po' troppo, io non potevo digerirlo, così io, lei pensava che io fossi un po' di vedute ristrette, immagino. Così dunque pensai, mi capitò di iniziare a pensare cosa, prima di arrivare alla casa, e se a sua madre è capitato di afferrare quella lettera e leggerla, allora cosa accadrebbe? Oh mai, e sapete che il diavolo era là per farmi credere che lei avesse preso la lettera, così dissi, oh, cosa farò se lei ha preso quella lettera? Pensai, sai qual è la cosa migliore che possa fare invece di suonare il campanello stasera? Credo che busserò alla porta e lascerò proprio la mia Ford con la porta aperta, vedete? Perché sarei scappato da là. E potevo proprio sentirla dire William Branham? Oh, ed io, ma suo papà era un bravo olandese, e così io salì alla porta, bussai alla porta, e all'improvviso ecco arrivare Hope alla porta. Il suo nome era Hope. E così io, lei venne alla porta, disse, ciao Billy. Ed io dissi, buonasera. Lei disse, non vuoi entrare? Pensai, oh, mi porti là dentro dove ora c'è tua madre ed entrambi avete letto quella lettera? No, no. Dissi, grazie, fa molto caldo. Dissi, mi siederò proprio sul portico. Lei disse, oh, entra. Disse, mamma e papà vogliono vederti. E oh, mai, allora sapevo che era ora. Pensai, eccolo, non vuoi entrare? E dissi, ebbene, oh mai, adesso so che è finita. Così dissi, grazie. Entrai, mi tolsi il cappello e rimasi alla porta. Le disse, vieni in cucina dove ci sono la mamma e il papà. Disse, sarò pronta proprio fra pochi minuti. E pensai, oh, uscii, dissi, come va, signor Brombach? Come va, signora Brombach? Disse, ciao Billy, non vuoi uscire a avere un bicchiere di tè con ghiaccio? Dissi, grazie, dissi, io siederò qui dentro se non ti dispiace. Disse, oh, vieni fuori e siediti. Pensai, oh mai, il mio cuore stava proprio palpitando il più forte possibile. Dopo pochi minuti io iniziai a capire, allora non lo menzionarono, stavano parlando di qualcos'altro. Pensai, lei non ha preso la lettera, va tutto bene, bene. Allora pensai, ora la cosa successiva era meglio andare in chiesa. E così quella sera Hope disse, andiamo in chiesa camminando. E dissi, oh, oh. Così quella sera camminammo fino alla chiesa ed entrammo. Non sentii niente di ciò che il dottor Davis disse. Stava predicando un buon sermone, ma ero seduto là chiedendomi, pensando, ragazzo, lei ha ricevuto quella lettera. Il motivo per cui ha voluto che camminassi è perché mi dirà che questa è la mia ultima sera, vedi? Lo so. Ed ero seduto là guardandola, pensai, oh, detesto lasciarla andare. Mai, ma immagino che lei abbia ragione perché io non potrei darle da vivere come potrebbe suo padre. Ed è così, e dissi, lei ha ricevuto quella lettera. E oh mai, non sentì niente di ciò che disse il predicatore. Rimasi proprio seduto là chiedendomi, oh, la guardavo e lei sembrava più bella che mai, e sapevo che era davvero una signora, e pensai, la donna che non fuma, non va ai balli, non fa alcun tipo di cattiva conversazione, è proprio un angelo. E pensai, mai, quella era lei, ma io immagino sia tutto finito ora. Così dopo che il servizio finì, cominciai ad andare a casa, sapete, camminavamo insieme, stavo guardando in alto, sapete, quando passavamo sotto gli alberi e la luce della luna scendeva sui suoi capelli neri e i suoi occhi marroni, pensai, oh mai, non è bella? Continuando a camminare, pensavo, ebbene, essendo piuttosto vicini a casa, presi coraggio, pensai, la lettera è rimasta appesa nella cassetta, nessuno di loro l'ha presa. presa. Vedete, mi sentivo molto bene, sapete, dissi, nessuno ha preso quella lettera, quindi sono a posto, sono salvo, proseguendo così. E lei stava parlando, sapete, allungai la mano e presi il suo braccio, sapete, stavamo camminando. Oh my, e pensai, io avrò un po' più di grazia. Quella lettera spero sia rimasta appesa e non le sia capitato niente. E allora avevo deciso che se lei ne avesse saputo qualcosa, avrebbe già detto qualcosa in merito. Così eravamo piuttosto vicini a casa, lei mi guardò con sguardo fisso e disse, Billy? E io dissi, sì. Lei disse, io ho ricevuto la tua lettera. Oh, sentì qualcosa muoversi e scendere, sapete, pensai, dissi, l'hai ricevuta? Lei disse, mm-hmm. Continuò proprio a camminare, non disse una parola. Pensai, donna, di qualcosa prima che io svenga, fai qualcosa ora, io non posso stare sempre così, stiamo arrivando troppo vicino alla casa. Lei non disse una parola, pensai, ebbene io, di qualcosa. Lei proprio, sapete come le donne possono tenervi? Scusatemi, sapete, intendo, sapete cosa intendo? Così non disse una parola, andò semplicemente avanti, sapete, guardando in alto verso la luna e le stelle. Oh, mai una tale ansia! E dissi, l'hai letta? Lei disse, ah. Continuò proprio a camminare, era tutto quello che potevo tirarle fuori. Ebbene, pensai, mai, ora cosa? Dissi, ti è piaciuta? Lei disse, ah, quello era proprio tutto ciò che potevo tirarle fuori, solo, ah. Ebbene, ci siamo sposati, quindi eccovi, così noi ci siamo sposati. E non dimenticherò mai, lei mi chiese appena prima che fossimo, quando eravamo, prima che le prendessi un anello, e ricordo, pagai $8 per la coppia. È così, tuttavia, ne ero molto felice, mai ricordo che abbiamo guidato là fuori sotto l'albero e ho messo quell'anello di fidanzamento al suo dito. Quanto ero felice! E avevo l'altro in tasca e misi una grandissima spilla per fermarlo in modo che non uscisse. La stavo tenendo proprio là, ragazzo. Quella, lei, sarebbe stata mia. Così proseguì, sapete, lei disse, Billy, prima di metterle l'anello al dito, lei disse, non pensi che sarebbe da gentiluomo se tu chiedessi a papà e mamma? Pensai, oh mai, ecco che ricomincia. E lei disse, dissi, guarda, voglio dirti qualcosa. Dissi, ora quando ci sposeremo, sarà sempre alla pari, non è così? Lei disse, è così. Disse, io farò la mia parte. Dissi, io farò la mia. Dissi, iniziamo ora, vedete? Lei disse, cosa intendi? Dissi, tu chiedi a tua madre e io chiederò a tuo papà. Potevo passarla liscia con suo padre, ma non sapevo di sua madre. Lei disse, va bene, questo va bene. E dissi, ebbene, guarda, dissi, forse lascia che prima chieda a tuo padre, perché sapevo che se suo padre avesse detto sì, avevo una promessa maggiore, vedete, potevo tenermi a quella. Così ricordo che le disse, bene, faresti meglio a chiedergli stasera. E pensai, oh, piuttosto in fretta, ma credo che farei meglio. Così quella sera entrammo e lui era seduto alla sua scrivania, scrivendo qualcosa, e mi sedetti là e lei continuava a farmi cenno con la testa, sapete, vedendo che erano le 9. Era tempo che andassi a casa alle 9, pensai, è tardi. Così mi alzai e mi avviai verso la porta, e lei mi guardò in modo strano perché non l'avevo chiesto a suo papà. Così io, feci così, e lei sapeva cosa intendevo, e sua madre era seduta là dietro, scrivendo, facendo qualcosa, pensai, oh mai, non posso chiedergli proprio qui, sarebbe come chiedere ad entrambi, e allora lo farebbero proprio qui, e quindi rimarrei senza parole. Così andai alla porta, e lei venne alla porta con me, e dissi, verrò mercoledì per la chiesa? E lei disse, e continuò proprio a stringermi la mano. E lei indicò suo padre, dissi, oh, non riuscirei a farlo. Aspettai un po' e pensai, ebbene, devo farlo. Dissi, signor Brumbach? Lui continuava a battere a macchina, sapete, disse, sì? Dissi, potrei parlarti qui fuori solo un minuto? Disse, sì, Bill, perché? Cosa vuoi? Dissi, posso parlarti qui fuori solo un minuto, signor Brumbach? E lui disse, certo. E guardò sua moglie guardò lui. Pensai, oh my. Così vidi Hope camminare verso sua madre, così uscii sul portico, uscii là, e io allora avevo troppa tensione nervosa, sapete. Così dissi, lui disse, cosa vuoi, Bill? E io dissi, stasera di certo fa caldo. Disse, certamente. Dissi, ma Charlie, è una bella sera, non è così? Disse, sì, lo è. Dissi, sai, ero un... Disse, tu sì, puoi averla, Bill, puoi. Io lo stimo molto, ancora oggi. Dissi, vuoi dire che posso... Disse, sì. Oh, mai, afferrai quella sua anziana grande mano grossa. Dissi, Charlie, guarda, dissi, sai che sono un povero. Dissi, tua figlia può vestirsi bene e tutto il resto, e io ho un solo abito. Dissi, ma sono stato un vagabondo per tutta la vita, ho cercato qualcuna che pensavo fosse una regina, che pensavo fosse una signora. Dissi, l'ho trovata in Hope. Dissi, io non posso darle da vivere come te. Certamente no, Charlie. Tu guadagni $500 al mese e io guadagno circa $14 a settimana. Dissi, ne ho 9 laggiù in famiglia, alcuni di loro ora stanno iniziando a lavorare. Dissi, cosa che mi darà sollievo, ma Charlie? Pensavo non ci fosse bisogno che io sottraessi del suo tempo ulteriormente. Appena gli altri ragazzi avranno un lavoro e altro, potranno aiutarmi con occuparsi di mia madre, io farò tutto il possibile, lavorerò, Charlie, finché ci sarà respiro nel mio corpo. Io lavorerò come uno schiavo e farò tutto il possibile perché la amo davvero e farò tutto il possibile per essere buono con lei. Le vivrò fedele, farò tutto il possibile. Non dimenticherò mai l'uomo, ora è morto. Mise quel grande braccio attorno a me e mi tirò vicino a lui, proprio grande quanto il fratello Baxter. Mi ricorda molto lui. Mi tirò su così, disse, Billy. Disse, preferirei che l'avessi tu su queste basi che qualcuno che la maltrattasse, non importa quanto denaro avesse. Disse, sarai più felice. Disse, la felicità non consiste in quanti beni del mondo possiedi, bensì in quanto contento uno è con la porzione che gli è stata assegnata. Dissi, grazie, Charlie, grazie. Lei aveva chiesto a sua madre e non so cosa sia successo là dentro, ma ad ogni modo ci siamo sposati, così. Quando ci siamo sposati è stato un piccolo meraviglioso. Ricordo che ci sposammo qua giù a Fort Wayne, Indiana. Andammo a casa, non avevo neanche... Sapete cosa noi... Presi in affitto una casa per $4 al mese, potete immaginare che tipo di casa fosse. $4 al mese, qualcuno ci aveva dato un vecchio letto pieghevole. Quanti sanno cos'è un vecchio letto pieghevole? Mai, ho visto il fratello Ryan alzare la mano. Lui ci ha dormito abbastanza, dovrebbe saperlo. Così lui ci aveva dato un vecchio letto pieghevole e la mamma ci diede un vecchio testale del letto di ferro un po' più tardi. Noi all'inizio avevamo due stanze. E scesi da Sears Roebuck e presi un set da colazione che non era dipinto. Penso ci costò circa $3 o $4 e lo dipinsi di giallo con un grandissimo trifoglio verde su ognuno. E lei rideva di me, non lo dimenticherò mai, in merito all'essere un irlandese e il dipingere il trifoglio là sopra e così via. E non avevamo molti beni del mondo. Andai dal signor Weber, un rigattiere, comprai una stufa per 75 centesimi e mi costò $1.25 metterci nuove griglie. La sistemai, iniziamo le faccende domestiche. Beh, eravamo felici, non avevamo molti beni del mondo, ma di certo avevamo l'un l'altro e l'amore di Dio era nel nostro cuore ed è tutto ciò di cui ci importava. E vi dico, ecco cosa significa davvero qualcosa. Sì, signore. Mi guardo intorno, sento qualcuno dire, non è una bella casa? Dico, non lo so, la casa non è la casa, è l'ordine della casa che la rende la casa. Ecco cosa la rende una casa. Non importa se è una baracca, qualsiasi cosa sia, se l'ordine è a posto all'interno e devota. È una casa più di quanto se aveste un palazzo da qualche parte. Preferirei vivere in una baracca ed essere felice piuttosto che vivere in un palazzo ed essere infelice. È così. Così ricordo molto bene, allora andammo avanti e dopo un po' Dio ci diede uno dei più grandi regali circa un anno dopo esserci sposati. Il mio povero figlio che ora si trova in fondo all'edificio, lui, il piccolo Billy Paul, venne al mondo. E ricordo come proseguivamo, stavo scherzando con lei e dissi, ora guarda, sai come lo chiameremo? Sì, dissi, credo che sarà un maschio. Se lo è, dissi, ora, come tedesco, lei era tedesca ed io ero irlandese. Dissi, lo chiameremo Heinrich, per il tedesco, è Michael, Heinrich Michael. Lei disse, oh Bill, mai, quello suona orribile. Così io andammo avanti e tiravamo avanti così, e quando Dio ci portò il bambino, quanto eravamo felici insieme, proseguimmo e la vita andò avanti. Dopo un po' John Ryan, là in fondo, entrò nella mia vita, lo incontrai, mi chiese di venire a Dowagic un giorno dove lui vive, a Dowagic, Michigan, per andare in una breve vacanza. risparmiavamo i nostri soldi e tutto il resto e avevo circa, forse 10 o 12 dollari da parte. Sto per arrivare alla fine della storia ora, proprio fra poco. So che vi sto trattenendo e che ho solo circa altri 10-12 minuti per uscire in tempo, ma andammo a Dowagic. Ho cercato di tenermi in alto e toccare i punti salienti, ora pregate per me. Quando andai a Dowagic con il fratello Ryan là dietro, andai a casa sua, una casetta umile più o meno come quella in cui vivevo io, sua moglie, ma lei aveva cieca fiducia in lui. Lui aveva un bravo ragazzo e così mi fecero sentire davvero benvenuto. E sulla via del ritorno verso casa, tornando a casa, sono passato attraverso Mishawaka e guardai là all'esterno e c'era un gruppo di persone raccolte là fuori e macchine, Cadillac e Ford e poliziotti che cercavano di tenere ordine in giro. Pensai, cosa sta succedendo qui? E sentii il cantare, sapete, proseguire. Mai tutti gridavano e urlavano. Pensai, ebbene, è un funerale o cosa sta succedendo? Era in una casa di culto e mi fermai ed entrai e venni a scoprire che era un convegno dove c'era un gruppo di gente pentecostale. Stavano tenendo un convegno lassù e dovevano tenerlo al nord a motivo delle condizioni razziali per cui non potevano tenerlo, ed era un convegno internazionale, lo stavano tenendo in un grande tabernacolo a Mishawaka. Così io non avevo mai visto prima i pentecostali, così pensai, beh, credo che andrò a vedere com'è. Così entrai ed erano là tutti che battevano le mani, così, e gridando e cantando, pensai, che maniere. Non avevo mai visto niente di simile in vita mia, di cosa stanno parlando tutti? E lassù c'era un uomo di colore, stava cantando, e tutta la congregazione, ed ecco che correva laggiù e prendeva qualcuno, li abbracciava così, bianchi di colore, e tutti diceva, correndo su e giù per la navata, e pensai, non ho mai visto niente di simile in vita mia, e come dissi che, e qualcuno saltava su e gridava e parlava in lingua, e pensai, senti, cos'è questo comunque? E poi là salì un predicatore e iniziò a predicare del battesimo dello Spirito Santo e sembrava che il suo dito fosse lungo circa così e indicò proprio me dietro sul retro. Stava parlando a me e pensai, senti, come fa quel tizio a sapere qualcosa di me? Vedete, e oh, c'erano centinaia, e oh, erano 2 o 3.000 immagino nel tutti insieme nella riunione. È un gruppo quassù da Chicago, un gruppo di colore, loro vennero chiamati Locust Grove o Piney Wood o qualcosa del genere, un quartetto che non ho mai sentito cantare così in vita mia. Ebbene, pensai, c'è una cosa che bisogna dire di quelle persone, non si vergognano della loro religione, è una cosa certa, non si vergognano di ciò. Così pensai, sai, credo che tornerò stasera, e uscii e contai il mio denaro e ne avevo appena abbastanza per la benzina per il ritorno e rimanevano 20 centesimi. Beh, sapevo quanta benzina serviva, ora non potevo andare in un campeggio, così pensai, dormirò là fuori in un campo di Gran Turco. Così andai e comprai 20 centesimi di panini raffermi e pensai, posso vivere di ciò per un paio di giorni, ma voglio scoprire di cosa si tratta. Così uscii e presi i miei panini e li misi nel retro della macchina e andai là. Poi quella sera lui disse, voglio che tutti i ministri, il portavoce disse, voglio che tutti i ministri vengano sul palco. C'erano circa, immagino, circa 200 o 300 di essi sul palco. Erano tutti bianchi di colore, tutti seduti sul palco. Disse, ora non abbiamo tempo per farvi predicare, vogliamo solo che veniate proprio lungo la fila e diciate proprio chi siete, da dove venite. Quando arrivò il mio turno, dissi, evangelista William Branham, Jeffersonville, Indiana, mi sedetti, il prossimo, così di seguito. Scoprì che ero l'uomo più giovane che c'era, allora avevo 23 anni, l'uomo più giovane sul palco. Non lo sapevo in quel momento, il mattino seguente. Ebbene, poi quella sera proseguimmo e voglio dirvi cosa successe quella sera. Mi sedetti, sentii tutti quei ministri predicare quel giorno in merito, oh, la Deità di Cristo, i grandi messaggi sul cammino della sua vita e il suo sacrificio e così via, e sulle cose diverse. Ma quella sera portarono fuori un vecchio uomo di colore, solo un piccolo cerchio di capelli bianchi qui dietro la testa, indossava un lunghissimo cappotto da predicatore, una di quelle giacche all'antica con la doppia coda lunga, con un colletto di velluto. Il povero individuo anziano uscì là così, pensai, quel povero anziano, non è una vergogna, dissi, povero vecchio papà, dissi, immagino che abbia predicato a lungo e rimase là. E non avevo mai visto prima un microfono, era un predicatore di campagna, così avevano i microfoni sospesi, allora era qualcosa di nuovo, sapete? Così questo anziano arrivò là davanti, disse, cari figli, Oh, oh. Egli disse, io vorrei prendere il mio testo stasera da lontano in Giobbe. Disse, dove eri tu quando io ponevo il fondamento del mondo? Dichiarami dove queste sono fissate, così quando le stelle cantavano insieme, i figli di Dio gridavano di gioia. Pensai, quel povero vecchio, i giorni del suo predicare sono quasi finiti, è anziano, vedete? Invece di scendere sulla terra con ciò, così fratello lui tornò là indietro circa 10 milioni di anni prima che la fondazione del mondo fosse posta, salì su nei cieli e predicò su ciò che avvenne nei cieli, figli di Dio che gridavano di gioia. Egli scese attraverso le dispensazioni e lo riportò sull'arcobaleno orizzontale di nuovo qui, di nuovo nel millennio. E proprio in quel momento diventò tutto felice, e quando lo fece, fece un salto in aria, sbatté insieme i tacchi, disse gloria a Dio, disse alleluia, non c'è abbastanza spazio qui per farmi predicare, e scese dal palco così come un ragazzo. Dissi, fratello, se farà agire così un vecchio uomo, cosa farebbe per me? Io voglio quello, ecco cosa voglio, ecco cosa brama il mio cuore. Se farà agire così un uomo anziano, voglio, ecco cosa volevo. Dissi, oh, mai quelle persone hanno qualcosa. Quella sera uscii nel campo di Gran Turco, pensai, farei meglio a stirare i pantaloni, così presi due sedili della mia vecchia Ford e li misi insieme, stesi i pantaloni avanti e indietro così e appoggiai i sedili per stirarli, mi sdraiai in un prato su un lato di un campo qui fuori da qualche parte in Indiana qui. E quella sera ero sdraiato là sotto quel piccolo albero di ciliegie e pregai Dio in un modo o nell'altro, dammi favore con quelle persone, ecco cosa voglio, battista o non battista, ecco cosa voglio. Ecco cosa sta sentendo il mio cuore affamato, ecco cosa sta cercando, là ci sono le persone che ho voluto vedere tutta la mia vita. La mattina dopo andai, nessuno mi conosceva, sapete, così indossai i miei piccoli vecchi pantaloni di tela, indossai una maglietta, nessuno sapeva che ero un predicatore, così andai e mi sedetti. E quando mi sedetti, ecco venire un fratello di colore, si sedette accanto a me, e qui era seduta una signora, io mi sedetti là. E così quel mattino salirono proprio suonando la musica ed ogni cosa, e c'era un fratello, sua figlia uscì e suonò una tromba, Witherspoon credo fosse il suo nome, lui... Quella ragazza suonava la più bella Galilea blu al punto che io sedevo là e piangevo come un bambino ed ero seduto là. Poi sul palco andò un ministro chiamato Kurtz. Lui disse, ieri sera sul palco il ministro più giovane che abbiamo avuto qui era un evangelista chiamato William Branham. Disse, da Jeffersonville, Indiana, disse, vogliamo che lui parli stamattina. Oh, mai! La mia congregazione, pensai, in pantaloni di tela e maglietta, così io mi abbassai proprio il più possibile, così, sapete? In pochi minuti, aspettò alcuni minuti, andò di nuovo al microfono, disse, se a qualcuno qui sa dove sia William Branham da Jeffersonville, un evangelista che era sul palco ieri sera, vogliamo che stamattina porti il messaggio, stamattina, ditegli di venire sul palco. Mi accucciai davvero in basso, sapete, proprio davvero in basso, pensai, pantaloni di tela, sai, e maglietta, così mi abbassai davvero e non volevo salire davanti a quelle persone ad ogni modo, avevano qualcosa di cui io non sapevo niente, così rimasi seduto proprio fermo. Subito quell'uomo di colore mi guardò, disse, di, tu, lo conosci? Oh, qualcosa doveva accadere. E io non sapevo, non volevo mentire a quell'uomo, dissi, guarda, amico, ascolta, voglio dirti una cosa, dissi, sono io. Vedi? Lui disse, pensavo che ti stessi abbassando un po' per qualcosa. E dissi, ebbene, guarda, dissi, sei un ministro? Disse, sì, figliolo. Disse, sali lassù, ragazzo. E dissi, no, no, guarda. Dissi, voglio dirti una cosa, dissi, io indosso questi pantaloni di tela e questa maglietta, dissi, non voglio salire lassù. Disse, a quelle persone non importa come sei vestito, amico, sali lassù. E dissi, no, no, grazie, signore. E qualcuno disse, qualcuno ha trovato il reverendo Branham? Lui disse, eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Oh mai, mi alzai e le orecchie rosse, sapete, avevo la mia Bibbia sotto il braccio e mi avvicinai al palco proprio imbarazzato, sapete, intimorito a morte. Mi avvicinai, pensai, oh mai, ieri sera stavo pregando tutta la notte per trovare favore, ora se Dio mi lascerà salire davanti a loro, se non salirò, allora come farò a trovare favore? Così salii, dissi, ebbene, con niente nella mia mente, ero spaventato e tremante, io mai non sapevo quanto vicino stare a quel piccolo microfono appeso ad un filo che pendeva così, non sapevo quanto vicino stare a quello e tutto questo grandissimo tabernacolo, sapete? E dissi, ebbene gente, dissi, io non so molto del modo in cui predicate altro, dissi, io solo stavo risalendo la strada e non sapevo E mi capitò di voltare là in Luca, dove il ricco alzò gli occhi all'inferno e vide Lazzaro lontano e allora pianse. Presi il mio testo e allora pianse. E iniziai a parlare, dissi, allora il ricco giù all'inferno non aveva una chiesa, allora pianse. Dissi, non c'erano bambini, allora pianse. Non c'erano cantici, allora pianse. Non c'era Dio, allora pianse. E cominciai, la gente iniziò a gridare, allora io piansi. Proseguì e all'improvviso tutti erano in piedi, allora pianse. E la cosa seguente che seppiero fuori nel prato. Ebbene, non so cosa sia successo. E tutti benedicevano Dio e continuavano, la congregazione gridava e acclamava, non sapevo cosa avevo fatto, mi ero proprio perso da qualche parte. All'improvviso si avvicinò un grandissimo individuo dal Texas con un grande cappello e stivali da cowboy, si avvicinò e disse, senti, sei un evangelista? Dissi, sì signore. Disse, che ne dici di scendere in Texas e tenere un risveglio per me? Dissi, ebbene, sei un predicatore? Disse, certo! Guardai quei grandi stivali col tacco e quel grande cappello da cowboy, pensai, forse non fa alcuna differenza il modo. La cosa seguente, un tizio si avvicinò indossando piccoli pantaloni da golf, così, disse, senti, disse, sono dalla Florida, disse, ho così tanti santi laggiù in una chiesa o da qualche parte, disse, vorrei che tu tenessi... Dissi, sei un predicatore? Egli disse, sì, signore. Pensai, beh, i miei pantaloni di tela e maglietta non sono tanto fuori luogo dopo tutto in questo luogo. Così cominciai a guardare ciò e noi avevamo un soprabito clericale, un colletto e ogni cosa che indossavamo, sapete, così loro pensai, ebbene, va tutto bene. Così poi una donna si avvicinò da qualche parte molto in alto nella parte settentrionale del Michigan, lei era con gli indiani, disse, so solamente che mentre stavi predicando il Signore mi ha detto che dovresti venire ad aiutarmi lassù con gli indiani. Dissi, solo un minuto, lasciami prendere un pezzo di carta e iniziai a scrivere questi nomi e indirizzi e mai ne avevo una fila lunga così da durarmi un anno, mai ero felice, uscii da là e saltai nella mia vecchia Ford. E andai sulla strada verso Jeffersonville il più in fretta possibile, a 60 miglia all'ora, 30 così e 30 su e giù così, il più velocemente possibile, proprio volando il più forte possibile sulla strada verso Jeffersonville. Saltai fuori dalla macchina, mia moglie come sempre venne e corse ad incontrarmi e disse, perché sei così felice? Dissi, tesoro, non ti rendi conto, dissi, ho incontrato le persone più felici al mondo. Disse, bene, dove sono? Le dissi tutto di loro e dissi, guarda qui, lascia che ti mostri qualcosa, non crederai a questo tuo ragazzo predicatore, guarda qui, tutte quelle persone mi hanno richiesto questa intera fila. Giù in Texas, Louisiana e ovunque di andare a predicare per loro, vedi lì? Dissi, ho pregato tutta la notte là fuori sotto un ciliegio e Dio mi ha detto, disse, che tipo di, come agiscono? Dissi, oh, non chiedermelo, dissi, agiscono proprio in ogni modo. E così lei disse, oh, mai, disse, lei disse, dissi, e mi hanno chiesto di andare, lascerò il mio lavoro e inizierò a predicare proprio con loro, lascerò la mia chiesa. Lei disse, ebbene? Dissi, verrai con me? Dio benedica il suo cuore, lei disse, ho promesso di venire con te ovunque e andrò ovunque tu vada. Quella è una vera moglie, lei è nella sua tomba oggi, ma sono comunque felice di poter dire questo, suo figlio, lei e mio figlio erano là ad ascoltare, sua madre era una regina. Ed io dissi, ebbene, guarda, dissi, noi, dissi, lo diremo ai nostri genitori. Andai e lo dissi a mamma, dissi, mamma, guarda qui, e le parlai delle persone. Lei disse, sai una cosa? Disse, Billy, molto tempo fa, giù in Kentucky, avevamo quello che tutti chiamavano i vecchi battisti Lone Star. Disse, ed erano soliti acclamare, urlare e andare avanti così, le disse, quella è vera religione del cuore. Dissi, è quello che ho creduto tutta la mia vita, e dissi, avresti dovuto vederli. Le disse, bene, confido che Dio ti benedica, Bill. E dissi, va bene, così andammo a dirlo a sua madre, allora. E durante questo periodo sua madre e suo padre si erano separati, e dissi, siamo andati a dirlo a sua madre, e dissi, signora Brumbach, dissi, io ho trovato delle persone meravigliose così. E lei era seduta sul portico, sapete, ora non arrabbiarti con me se sei qui, signora Brumbach. Così lei disse, era seduta sul portico a sventolarsi, disse, William, voglio farti capire. Non darò mai il permesso a mia figlia di uscire con un mucchio di santi rotolanti del genere. Oh, mai. Lei disse, quel mucchio di spazzatura, disse, non avrebbe mai un vestito decente da indossare. Dissi, ebbene signora Brumbach, non è una proposta riguardo il vestire, dissi, il fatto è, sento che Dio vuole che io lo faccia. E lei disse: guarda, perché non vai lassù in chiesa dove hai una congregazione che farà strada e pensi a trovarti una canonica e un posto dove portare tua moglie e il bambino invece di tirarla fuori? Oggi lei ha qualcosa da mangiare e domani non avrà niente e cose del genere. Lei disse: proprio mai permetterò che mia figlia vada così, e se lei ci andrà, sua madre andrà alla tomba col cuore spezzato. E Hope disse: mamma, dici sul serio? E lei disse: è proprio quello che intendo. Quello lo concluse. Hope iniziò a piangere, mise il braccio attorno a lei e ce ne andammo. Dissi: ma signora Brumbach, lei è mia moglie. Lei disse: ma è mia figlia. Dissi: sì, signora. Mi allontanai, scesi. Lei, Hope, mi guardò, disse: Bill, quella è mia madre, ma io verrò con te. Vedete, dissi: Dio benedica il suo cuore. Lei disse: io verrò con te. E dissi: cara, io dissi, immagino di essere tra due fuochi, ma dissi, non voglio ferire i suoi sentimenti. Lei disse, dissi, e se le accadesse qualcosa? Allora saresti preoccupata per tutta la vita di aver spezzato il cuore di tua madre. Dissi, forse lo rimanderemo solo un poco. E amici, ecco dove ho fatto il passo peggiore che abbia mai fatto in vita mia, proprio là. Abbiamo rimandato ciò. Poche settimane dopo ciò iniziarono ad accadere delle cose. L'alluvione venne in seguito a quello e all'improvviso mia moglie si ammalò, Billy si ammalò durante quello sbaglio, proprio dopo quello la bambina, appena 11 mesi di differenza tra Billy e la sua piccola sorella che era Sharon Rose. Volevo darle un nome biblico, quindi non potevo chiamarla la Rosa di Sharon, così la chiamai Sharon Rose. E io la chiamai così, lei era una piccola creatura amorevole. E all'improvviso venne l'alluvione, lei si trovò là con la polmonite e il nostro dottore, il dottor Sam Adair, venne. Lui è un fratello per me. Lui la guardò, disse: Bill, lei è gravemente malata. Disse: non andare a letto proprio nel periodo di Natale. Disse: non andare a letto stasera, dalle succo d'arancia per tutta la notte, falla bere almeno 8 litri stasera per far scendere quella febbre. Ha 40 di febbre. Disse: devi far scendere subito quella febbre. Dissi: va bene, e mi sedetti e le diedi succo d'arancia tutta la notte. Il mattino dopo la febbre era scesa un poco. Così venne sua madre, e a lei proprio non piaceva affatto il dottor Adair, le piaceva un altro dottore in città, e le disse: la porterò giù a casa, questa casa non è equipaggiata per far caldo e altro affinché lei rimanga. Dissi: ebbene, preferirei chiedere al dottor Adair se dovremmo spostarla. Lei disse: lui non ha abbastanza buon senso da sapere come uscire dalla pioggia. Lei disse: io non gli chiederei niente. Disse: prenderò un dottore. Dissi: ma guarda, non dovremmo noi, io non... E chiamai il dottor Adair. Disse: Bill, non spostarla. Disse: se lo farai la ucciderà. Disse: portarla fuori in quel freddo, c'è sotto zero proprio ora, fino a quell'edificio e cambiare quelle stanze dove disse non farlo, ma certamente, eccolo là. Poi lo chiamai, dissi: lei lo farà comunque. Disse: allora mi toglierò dal caso, Bill, ti amo come un fratello, lo sai, ma dovrò lasciare il caso e passarlo dal dottor Baldwin. E dissi: ebbene, io, Doc, sai come mi sento. Dissi: io... Così andai laggiù e mi inginocchiai e pregai, andai in chiesa. Quando iniziai a pregare sembrò che scendesse un lenzuolo nero davanti a me, andai là, dissi: non credo che uscirà dal letto. E tutti loro dissero: oh Billy, pensi proprio. Dissi: la stessa cosa che avvenne in merito a quell'alluvione, dissi, è la stessa cosa che mi sta dicendo di mia moglie. Dissi: non credo che uscirà dal letto. Dissero: oh, credo sia tua moglie e tu solo è come ti senti in merito a ciò. Ma oh mai, un po' dopo non dimenticherò mai come avvenne. Oh, proseguì per un po', lei peggiorò sempre di più. Alla fine venne l'alluvione ed io ero là fuori in una squadra di soccorso, avevo una barca veloce e stavo cercando di portare fuori le persone. Ricordo che una sera l'avevano portata all'ospedale, poi la misero qui in un edificio al governo, e lei ed entrambi i bambini erano malati, terribilmente malati. E non dimenticherò mai quella notte fatale quando i muri di contenimento cedettero laggiù, sentii un grido fino in fondo alla via Chestnut e avevo una barca veloce, uscii là e cercai di far uscire da là una madre. Appena la sollevai, lei svenne, la presi nelle mie braccia, la misi nella barca verso le 11, misi là dentro i bambini. E quando la riportai a riva, lei iniziò a gridare: mio figlio, là avevo un bambino di circa 2 anni e pensavo intendesse che avevo un altro bambino là in quell'edificio, e tornai a cercare di prendere il bambino. Legai la mia barca alla colonna del portico sul lato e quando salii nella stanza per cercare il bambino, sentii che la casa sotto stava per collassare e corsi giù molto velocemente, appena in tempo, per saltare nell'acqua e tenermi al bordo della mia barca e tirare il... Ed era sotto zero, nevischio e neve, e tirai la fune così e salii nella mia barca, le onde onde la presero e mi spinsero nel mezzo della corrente al largo del fiume e ci rifinii dentro. E io non riuscivo a far partire la mia barca, la vecchia catena dava strappi al motore fuori bordo, voi veterani sapete, dove sopra aveva una puleggia e tiravo e non riuscivo a far partire la cosa, e le cascate dell'Ohio ruggivano proprio sotto di me. Oh, fratello, la via di un trasgressore è dura, non pensateci mai. E tiravo e non partiva, e tiravo di nuovo e non partiva, e provai e mi inginocchiai nella barca, dissi: Dio, non mancano che pochi balzi qua giù e io affonderò là sotto quelle cascate, dove ruggiscono e gorgogliano miglia d'acqua, passano da là, dissi, ho una moglie malata e due bambini sdraiati là all'ospedale, dissi, per favore, caro Dio, fai partire questo motore. Tutto quello a cui potevo pensare, non lascerò mai che mia figlia esca con quel mucchio di spazzatura, e dico questo con tutto il dovuto rispetto per ogni chiesa, scoprì che ciò che lei chiamò spazzatura è la crema del raccolto, è esattamente giusto. E la stavo tirando e continuava a ruggire nelle mie orecchie e tirai di nuovo ed io solo pochi minuti ed esso partì e dovetti fare marcia indietro proprio controcorrente e accelerare più che si poteva, alla fine approdai giù quasi a New Albany roteando proprio verso il bordo di quelle cascate. Rientrai e corsi indietro all'ospedale per vedere dov'era mia moglie, l'alluvione aveva già portato via l'edificio, era sparito, ora dov'era mia moglie, dove erano i miei bambini? Bagnato e freddo corsi là fuori e incontrai il sindaco Wetley. Io proprio, il fratello Ryan era appena partito per andare da qualche parte, non so dove fosse andato, penso fosse andato via con il fratello George e gli altri, e incontrai il fratello George l'ultima volta che lo vidi in vita. Mi abbracciò, disse, fratello Billy, con tutto il cuore, lui era un medium convertito, e disse, tutto il mio cuore, io amo Gesù Cristo e se non ti rivedrò più, ti vedrò nel mattino. Dissi, Dio ti benedica, George, mentre andava avanti, allora stava cercando di trovare il fratello Ryan perché era in città da qualche parte. E allora io cercai di trovare Hope, non riuscivo a trovarla. Alcuni di loro dissero, no, nessuno in quel gruppo è negato. Disse, sono andati tutti su un treno e sono andati a Charlestown. Ebbene, balzai nella mia macchina e partì verso Charlestown. Quando lo feci, quel torrente là aveva tagliato fuori circa 5 miglia piene d'acqua laggiù. Alcuni di loro dissero, no, il treno è arrivato a metà strada ed è stato trascinato via dal ponte a tralicci in quel punto. Sono annegati tutti cadendo da quel ponte a tralicci. Dissero, sono usciti su un vagone per bestiame. Mia moglie, suo padre, uno dei capi laggiù alla ferrovia, e lei, sua figlia, con una doppia polmonite e due bambini con la polmonite sdraiati in un vagone per bestiame, nevischio e pioggia soffiavano sulla strada verso qualche luogo e spazzati via nell'acqua. Ti dico, fratello, c'è molto. Quando Dio ti chiama a fare qualcosa, non lasciate che nessuno stia sulla tua strada. Tieni Dio al primo posto. E cercai di trovare, non potevo scendere per una via e andai a prendere il mio motoscafo e cercai di andare verso Charlestown. Non facevo neanche tempo a toccare le acque, il vortice mi buttava proprio indietro e pensavo di essere un ottimo barcaiolo. E continuai a provare volta dopo volta finché arrivò quasi l'alba, nessun successo affatto, era finita. Poi rimasi bloccato, allora mi ritrovai su una piccola isola là al largo per 3 o 4 giorni, rimasi seduto là da solo dove dovevano paracadutarmi qualcosa da mangiare e ebbi molto tempo per pensare se fosse un mucchio di spazzatura o meno. Se obbedire ad una donna o obbedire a ciò che Dio aveva detto, non importa chi sia, voi ascoltate ciò che Dio ha da dire. E là, dopo un po', dopo aver attraversato le acque, erano scese abbastanza, andai a vedere dov'era mia moglie, mi dissero che era a Charlestown, arrivai là, lei non c'era. E il vecchio colonnello Hay è andato in gloria di recente, mi mise il braccio attorno, disse andiamo alla stazione ferroviaria, quando andai laggiù affranto, piangendo, non sapevo cosa fare. Oh, mai, pensai, i bambini probabilmente sono alla deriva, là da qualche parte, in qualche mucchio di cespugli, anche mia moglie potrebbe trovarsi laggiù. Oh, come piangevo e supplicavo e mi ero ravveduto e l'avevo detto a Dio. Guardate, amici, credo che se avessi proseguito proprio allora, quando mi stavo mescolando con quel gruppo di persone che credevano nel soprannaturale, l'angelo di Dio sarebbe venuto da me e avrebbe rivelato quella cosa. E ci sarebbero state migliaia di altre persone in gloria a motivo di ciò, vedete? Ecco perché vado giorno e notte e ovunque mettendo tutta la mia forza, perché devo riscattare il tempo, devo farlo. E così quando io alla fine qualcuno venne a prendermi disse no, non sono annegati Billy, so dove si trovano, sono a Columbus, Indiana, nella chiesa Battista, e io mi portarono lassù e corsi giù per quella sala quella sera gridando a squarciagola, non mi importava chi mi sentisse, Hope, Hope, dove sei tesoro? Laggiù da una parte all'altra. E tutti rifugiati là dietro, su piccoli lettini e con delle coperte appese, mi capitò di guardare laggiù alla fine, vidi una mano ossuta alzarsi così. Mi precipitai in fretta con un paio di stivali addosso, caddi laggiù e gettai a terra il mio cappello, abbassai lo sguardo e là giaceva il mio tesoro, morente. La sua mano si alzò, la sua mascella era infossata circa 3 settimane o più prima che la trovassi, i suoi occhi erano molto incavati. Misi la mia mano su di lei, lei disse: so di avere un aspetto orribile, Bill. Dissi: tesoro, hai un bell'aspetto. Le disse: ora non dirmi così, tesoro. Dissi: oh Dio, abbi misericordia. Dissi: dove sono i bambini? Le disse: la mamma e gli altri li hanno portati là nell'edificio. Dissi: Billy è vivo? Lei disse: sì. Dissi: Sharon è viva? Disse: sì. Dissi: oh, grazie a Dio. Dissi: ho sentito di mamma e mamma è viva. E in qualche altro posto. Dissi: ho sentito per radio, ma non potevo sentire tue notizie da nessuna parte. E dissi: oh, tesoro. E lei disse: dissi, tu. E sentii qualcuno che mi toccava la spalla e alzai lo sguardo. Era un uomo dall'aspetto intelligente. Disse: Reverendo Branham? E dissi: sì, signore. E andai là. Lui disse: non sei un amico del dottor Sam Adair? E io dissi: sì. Disse: tua moglie, mi sono informato per dirtelo, sono il dottore qui. Lui disse: mi sono informato per dirti che tua moglie ha una tubercolosi galoppante. Lei ha solo pochi giorni di vita, disse. Lei morirà. Dissi: no, Doc, no, no, non è così. Disse: oh, sì, è così, Reverendo Branham, è così. Dissi: non può essere, dottore, intendi che lei è... Lui disse: sì, e disse: sarai un uomo davvero fortunato se i tuoi figli la scamperanno. Disse: mi sto occupando anche dei bambini. E dissi: oh, Dio, abbi misericordia. Lui disse: ora non crollare davanti a lei. Dissi: va bene, signore, bene. Dissi: grazie davvero. Dov'è il dottor Sam? Lui disse: non so dove si trovi. E dissi: grazie, dottore. Dissi: io, lasciami tornare da lei. Dissi: solo per stare con lei il più possibile. Dissi: io non crollerò. Tornai camminando nervosamente, la guardai e quei begli occhi neri davvero infossati e i suoi capelli e la sua fronte. Oh, vidi che se ne stava andando, guardai e dissi: oh, tesoro, tu hai un bell'aspetto. E lei disse: oh, forse Dio avrà misericordia e mi lascerà vivere, Bill. E dissi: spero lo faccia, tesoro. E così alcuni giorni la portai fuori da là, la portai a casa a Jeffersonville. Lei continuava a peggiorare sempre di più, sempre peggio. I due bambini iniziarono a stare meglio, ma lei peggiorò e dopo un po'. Il dottor Adair provò tutto ciò che poteva, mandò a chiamare uno specialista della TBC da Louisville, lo portò e disse: beh, se aveste una macchina pneumotoracica, andai a prendere in prestito il denaro e presi una macchina pneumotoracica e le abbiamo fatto il trattamento. Quando sapete cos'è la pneumotoracica, collassano il polmone, sapete, così, e tenevo la sua povera mano e la stringevo finché le facevano quel foro per prosciugare il polmone e poi, se dovessi farlo di nuovo, non la lascerei mai soffrire in quel modo. E così cercavano, ma lavoravano duramente per salvarle la vita e alla fine la portarono all'ospedale per i raggi X. Eccolo arrivare proprio fino a quella polmonite tubercolosi che stava arrivando, riempiendo il polmone. Lui disse: hai solo pochi giorni, Reverendo Branham, non c'è niente al mondo che possa essere fatto, lei morirà. Dissi: Dio Onnipotente l'ha chiamata a rispondere. Oh, come potevo sopportarlo, come potevo credere, come potevo farlo. Guardai laggiù e là c'era la mia piccola Sharon Rose, una piccola poppante di circa 11 mesi. Lì c'era il piccolo Billy Paul di circa 18 mesi, piccolissimo, e per loro senza una madre. Dio, oh, cosa potevo fare? Non potevo quasi crederci. Camminai per la stanza, piansi. Io feci di tutto. Ti dico, fratello, faresti meglio a obbedire a Dio. Quando Dio ti parla, fai quello che Egli ti dice. E camminai avanti e indietro, alla fine arrivò l'ora. Ero fuori in macchina e sentii che mi chiamarono, che dovevo andare subito all'ospedale. Mia moglie stava morendo, dissero che non poteva più vivere. Mi precipitai all'ospedale davvero velocemente, mi tolsi la giacca, corsi su per i gradini. E quando lo feci non lo dimenticherò mai, il caro dottor Adair, un individuo per bene, venne camminando nella stanza, abbiamo pescato insieme, abbiamo cacciato insieme, abbiamo dormito insieme, eravamo intimi amici e lui è uno specialista. E venne camminando lungo la sala con il capo chinato e gli capitò di guardare e mi vide stare laggiù e le lacrime gli scendevano sulle guance e lui deviò in una stanza. Corsi giù per la sala molto velocemente e aprì la porta. Lui mi abbracciò, disse: Billy, ragazzo, mi diede dei colpetti. Dissi: che cos'è, Doc? Disse: non riesco proprio a dirtelo, Bill. Disse: vai proprio avanti e lascia che l'infermiera te lo dica. Dissi: su, via, dottore, che cos'è? Lui disse: se n'è andata. Dissi, lei non se n'è andata, Doc? Disse, sì, se n'è andata. Dissi, Doc, vieni con me nella stanza, vuoi? Disse, Bill, non posso farlo. Disse, Hop, come noi? Ebbene, era proprio come mia sorella. Disse, io non posso entrare di nuovo in quella stanza. Così proprio allora entrò l'infermiera e le disse, Reverendo Branham, ecco della medicina, voglio che tu prenda questa. Dissi, non voglio la tua medicina. E lei disse, uscì dalla stanza, disse, verrò io con te. Dissi, no, lasciami andare da solo. Dissi, lasciami entrare e vederla. Ed entrai, dissi, se n'è andata? Disse, io penso lo sia. Disse, il dottor Adair se n'è andato alcuni minuti fa e disse che non si poteva fare altro che se n'era andata. Così aprii la porta, entrai e guardai, distesa là e aveva gli occhi chiusi, la bocca era aperta. Il suo corpicino era ridotto a circa 45 kg, meno di quello, così, e misi la mano sulla sua fronte, sembrava appiccicosa. E dissi, oh tesoro, vuoi rispondermi? Dissi, vuoi rispondermi tesoro? Dissi, vuoi parlarmi solo un'altra volta? Dissi, Dio, so di aver sbagliato, ma se solo lascerai che mi parli un'altra volta. Vuoi farlo, Signore? Per favore, lasciala parlare. E mentre pregavo, guardai, se vivrò fino a 100 anni, non lo dimenticherò mai. Quei grandi occhi scuri si aprirono e lei mi guardò, mi fece cenno di abbassarmi. La guardai, dissi, tesoro, stai bene, vero? Lei disse, perché mi hai chiamato, Bill? Perché mi hai chiamato? Dissi, cosa intendi? Lei disse, oh, ero così serena. Lei aveva sofferto così tanto. E dissi, cosa intendi, serena, tesoro? Lei disse, ebbene, disse Bill, sai che me ne sto andando, vero? E dissi, no. Lei disse, è così. E disse, Bill, non mi dispiace. Disse, sai perché me ne sto andando, vero? E dissi, no. Lei disse, Bill, ricordi il giorno in cui siamo andati dalla mamma e quel gruppo di persone chi... Dissi, lo so, tesoro. Lei disse, non avremmo dovuto farlo. Oh, allora mi strinse il cuore. Proprio allora l'infermiera corse alla porta e disse, Reverendo Branham, faresti meglio a prendere questo. Lei fece cenno all'infermiera, mi prese per mano, disse, Louise, li conoscevamo bene tutti. Lei disse, Louise, Hale, disse, spero che quando ti sposerai avrai un marito come il mio. Lei disse, lui è stato così buono verso di me. Disse, spero. E Louise, lei non poteva proprio sopportare ciò. Lei mise giù la medicina ed uscì dalla stanza. E dissi, tesoro, te ne stai andando? Lei disse, mi stavano portando a casa, Bill. Disse, c'era qualcuno vestito di bianco su ogni mio lato e stavano scendendo un grande bel sentiero. E disse, era pacifico e le grandi palme come in Oriente e i grandi uccelli volavano di albero in albero. Disse, era un posto così bello. E sapete cosa penso? Penso che Dio le fece dare un'occhiata al paradiso proprio mentre stava andando dall'altra parte. E lei disse, sai Bill, quella religione che tu di cui abbiamo parlato da quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo? E io dissi sì. Lei disse, non smettere mai di predicare quella. Lei disse, rimani con quella. Disse, quella è il punto. E dissi, cara, probabilmente se avessi ascoltato... Lei disse, sì, Bill. Ora, guarda, tesoro, disse, me ne sto andando velocemente. Lei disse, ma ricorda, quel meraviglioso Spirito Santo che abbiamo ricevuto, disse, esso mi sta portando dall'altra parte. Lei disse, promettimi questo, tesoro, che non cesserai mai, mai, non cesserai mai, rimarrai sempre fedele a quello. Lei disse, esso è meraviglioso nella morte. E dissi, io lo farò. Lei disse, ho alcune cose da farmi promettere. Dissi, che cos'è, tesoro? Lei disse, ricordi quella volta quando eravamo a Louisville e tu stavi andando in quel viaggio di caccia e volevi comprare quel piccolo fucile calibro 22? Dissi, sì. E disse, non avevi neanche abbastanza, $3 per pagare l'acconto? Dissi, sì, sono un vero appassionato di fucili e altro, è uno sport per me, è uno svago, dovrei dire. Io dissi, me lo ricordo. Lei disse: tesoro, ho fatto del mio meglio per salvare i nostri nichelini e altro per comprartelo. Lei disse: dopo che me ne sarò andata e andrai a casa, è proprio in cima a quel vecchio letto pieghevole dove dormiva il fratello Ryan. Lei disse: proprio lassù in cima, sotto il giornale, troverai il denaro che ho messo da parte. Disse: l'ho preso dai soldi che mi hai dato per i miei vestiti e altro, lei disse, per metterlo da parte così da poter avere abbastanza per una caparra per comprarti quel fucile. Non saprete mai come mi sono sentito quando ho guardato là sotto e ho visto $2.70 in nichelini e decini per comprare il fucile. Lei disse un'altra cosa, mi parlò di delle calze da donne che le avevo comprato una volta che non sapevo come comprare le calze da donne, le chiamavo calzini e ho preso il tipo sbagliato. E lei mi disse che era il tipo sbagliato e li avrebbe dati a mia madre perché non erano il tipo di che lei indossava. E lei disse: voglio che tu mi prometti un'altra cosa. Dissi: cosa? Lei disse: che non vivrai da solo. E dissi: oh, Hope, no, per favore, non chiedermelo, tesoro. Lei disse: guarda, Bill, disse, in cielo non ci sarà alcun matrimonio, né si verrà dati in matrimonio. Lei disse: qui ho due bambini con cui ti sto lasciando. E lei disse: non mi dispiace andarmene, ma detesto lasciare te. Disse: detesto lasciare Billy Paul e Sharon. Lei disse: ma Bill, se cresceranno e tu nel ministero e saranno trascinati da un posto all'altro. Lei disse: trova una brava ragazza che abbia lo Spirito Santo, disse, che sia come una madre al mio posto. Pensavo ad una donna di 22 anni che se ne va così, non potevo prometterglielo. Dissi: cara, io non posso prometterlo, io non posso farlo. Lei disse: non vorrai che me ne vada infelice? Dissi: no, dissi, farò proprio del mio meglio. Lei disse: Bill, stanno tornando. Disse: non pensare che io sia fuori di me, non lo sono. Lei disse: ma li sento avvicinarsi, mi stanno per prendere. Feci un passo indietro, la guardai e dissi: tesoro, se te ne stai andando va bene, porterò il tuo corpo qui fuori al cimitero di Walnut Ridge e farò una tomba e ti porrò là dentro. E dissi: poi, se Gesù verrà prima che io vada, sarò da qualche parte sul campo di battaglia a predicare il Vangelo dello Spirito Santo. E dissi: se dormirò, sarò al tuo fianco. E dissi: guarda, tesoro, per il mio ultimo appuntamento con te, mio tesoro, dissi, quando la grande città di Perla Bianca scenderà dal cielo dappresso a Dio, e la luna e il sole staranno là insieme, neri, grondanti di sangue. Non crediamo nella morte di cristiani. Non potete dimostrarmi che un cristiano muore. Il sangue di Gesù Cristo toglie il peccato, non lo copre. Il credente entra nella presenza di Dio ora. E dissi: tesoro, se dormirò in quel giorno, se sarò sveglio, tu verrai prima, perché coloro che sono morti in Cristo risorgeranno prima. Dissi: corri velocemente sul lato della porta della città. E dissi: quando vedi Abramo, Isacco e Giacobbe loro arrivare, dissi, inizia a gridare il mio nome al massimo della voce, Bill, Bill, il più forte possibile. E dissi: prenderò Sharon e Billy e li riunirò e ti incontrerò là alla porta prima di entrare. Lei mi prese la mano, la strinse, mi abbassai e le diedi un bacio da Dio. Quegli occhi angelici mi guardarono di nuovo mentre veniva portata via. Disse: ti aspetterò alla porta. Dio portò la sua preziosa anima in gloria. Io rimasi là, guardando in basso. Cosa potevo fare? Il mio tesoro se n'era andato. Una parte del mio stesso cuore se n'era andata. Uscì da là per andare a casa, portai il suo corpo giù all'obitorio. Lei fu imbalsamata. E andai a casa, cercai di andare a dormire, non riuscivo a farlo. E dopo un po' un uomo bussò alla mia porta e disse: Billy? Dissi: sì. Disse: detesto dirti questo. Dissi: ma fratello Frank, ero proprio là fuori quando è morta. Disse: non è quello. Disse: anche la tua bambina sta morendo. Dissi: chi? Billy? Disse: no, Sharon. Disse, certamente no. Disse il dottor Adair, appena venuto a prenderla e l'ha portata all'ospedale, ha la meningite tubercolare, non ha possibilità, dicono che morirà tra poco. Lei era perfettamente sana. Corsi il più veloce possibile, dovettero tenermi, mi misero in un vecchio pick-up Chevrolet, lui e suo figlio, e io proprio non potevo contenermi, il mio cuore si stava spezzando. Andai all'ospedale, entrai, là c'era un'infermiera, disse, ora reverendo Branham non puoi entrare laggiù, l'abbiamo portato in un reparto isolato, disse, trasmetterai la stessa cosa a Billy Paul, disse, non puoi andare, dissi, devo vedere la mia bambina. Lei disse, non puoi andare, reverendo Branham, è meningite tubercolare, l'ha presa da sua madre, è nella spina dorsale, ora sta morendo, e disse, se entrerai là, disse, è pericoloso portarlo al bar a tuo figlio, disse, non puoi entrare, lei disse, entra nella stanza. E andai nella stanza, quando chiuse la porta io uscii proprio dietro la porta e scesi proprio dove si trovava un ospedale molto povero, guardai là e avevano posto uno straccio sugli occhi, una piccola zanzariera come diciamo noi. Le erano entrate delle mosche negli occhi, era giù nel seminterrato in un reparto isolato, entrai e guardai la mia bambina, era sdraiata là, il mio tesoro, i suoi piccoli occhi blu mi guardarono. La sua piccola gamba, una gambina grassa posta lì con indosso il suo pannolino di stoffa, sapete, lei era, la sua gambina si muoveva su e giù come per un piccolo spasmo, la sua piccola mano come se mi salutasse, dissi, Sharon, riconosci papà? E il suo piccolo labbro iniziò a tremare, lei stava soffrendo così tanto che uno di quei piccoli occhi blu si era incrociato così. Oh, mai, quando ci penso non riesco a sopportare di vedere un bambino strabico. Sapete, a volte Dio deve prendere un fiore e schiacciarlo per produrre il profumo. Io ogni volta che vedo un bambino strabico ci penso e non ne ho ancora mai visto uno che Dio non abbia guarito. Allora notai quel piccolo occhio muoversi così. Pensai, oh Dio, caddi avvolto a terra. Dissi, Dio, per favore non prenderla. Oh Dio, tu farai, dissi, prendi prima me, lasciami morire. Io sono colui che ha trasgredito. Ma Dio sa proprio come arrivare al vostro cuore. Sì, egli lo sa. E dissi, sono io quello che ha agito male, Signore. Oh, non prendere la mia bambina, prendi me, Signore. Mia moglie giace là nell'obitorio e qui prenderai la mia bambina. Per favore, non farlo, Signore. Io ti ho servito, io mi vergogno di me stesso per aver ascoltato qualcuno invece di te. Non lo farò mai più, Signore. Io vivrò per te, farò tutto quello che vuoi che faccia. Quelle persone non sono un rigurgito, non sono spazzatura. Dissi, io andrò, non mi importa chi mi chiamerà santo rotolante o qualsiasi cosa possano fare. Io ti servirò se solo lascerai vivere la mia bambina, Signore. Per favore, fallo, supplicando così. E guardai giù e proprio mentre guardavo giù dove era sdraiata, ecco scendere un lenzuolo nero. Sapevo che era finita, sapevo che se ne stava andando, la guardai così e la sua piccola bocca iniziò ad aprirsi. Il suo occhio era incrociato e dissi, Sherry, riconosci papà, tesoro? E stava facendo un rumore un po' strano e misi la mano sulla sua testa. Allora Satana si mosse verso di me e disse, ora confiderai in lui? Misi la mano sulla sua testa e dissi, Dio, tu me l'hai data, tu me la stai togliendo, benedetto sia il nome del Signore. Dissi, Dio, non posso rinnegarti, non posso dire che sei ingiusto. Io merito tutta questa punizione, tu comunque sei giusto, io ti amo ancora, ti servirò ancora con tutto il cuore. Ora per la mia bambina, Signore. Ti ho supplicato, ho cercato di far sì che tu la custodissi, ma ad ogni modo non la mia volontà, che la tua volontà sia fatta. Proprio allora sentì la mia forza umana cedere, il mio corpo sgretolare a terra, mi tenni al lato del letto e gli angeli di Dio vennero e presero la sua piccola anima e la portarono da sua madre. Presi il suo corpicino, lo misi in braccio alla madre, guardai là e oh mai. La portai fuori al cimitero, la deposi giù e il fratello Smith era là, il predicatore metodista, predicò al suo funerale, mi abbracciò, raccolse le zolle di terra, le asperse sulla bara, disse cenere alla cenere, polvere alla polvere e terra alla terra. Anche il mio cuore era sceso là dentro. il mio tesoro, la mia bambina. Poi Billy Paul si ammalò, lui giaceva proprio in punto di morte a 18 mesi d'età, l'ultima volta che lui aveva visto sua madre in piedi con il mio vecchio cappello da baseball fuori in cortile così. E lei scendeva nell'ambulanza, la sua mano ossuta, salutava dicendo il mio bambino, il piccolino era nel prato, io so. Scusatemi, lei... Quando stavi scendendo la strada e Billy era a casa di mia madre e lui la stava guardando, non sapeva che là dentro c'era sua madre che andava dritta alla morte e lei cercava di salutare attraverso la finestra dell'ambulanza verso il suo bambino là nel giardino, povero piccolo. Guardai giù, la seppellirono, sembrava che dei sussurri passassero attraverso quegli alberi, sembrava come se potessi sentire una voce dire... C'è una terra oltre il fiume che chiamano il dolce divenire. Raggiungiamo quella riva per grado di fede. Uno alla volta arriviamo al portale per dimorare là con l'immortale. Un giorno suoneranno quelle campane d'oro per te e me. Non molto tempo fa stavo portando Billy giù alla tomba per metterci sopra un fiore a Pasqua. Il piccolo stava portando un fiore. Noi arrivammo, ci avvicinammo alla tomba della mamma proprio. Si stava facendo giorno. Vidi il piccolo togliersi il cappello come feci io. Abbiamo posto il fiore sulla tomba della mamma e della bambina. Abbiamo cominciato ad inginocchiarci. Misi il braccio attorno a lui, dissi: figliolo, praticamente sono stato io, sia mamma che papà per te. Per anni ho vissuto da solo, portavo i suoi biberon qui nella mia giacca per tenerli caldi. Li ponevo sotto il mio cuscino di notte così la mia testa avrebbe mantenuto caldo il suo latte. Dissi: ho fatto tutto il possibile per crescerti, per essere un bravo ragazzo. Dissi: là c'è la polvere della terra da dove sono venute la mamma e la sorellina. Ma caro ragazzo, oltre questo velo a Gerusalemme c'è una tomba vuota. Coloro che sono morti in Cristo un giorno usciranno da quella tomba. E noi, il piccolo singhiozzava, ci inginocchiammo e pregammo alla tomba. Ricordo che cercavo di andare a lavorare dopo quello. Un po' più tardi pensavo che avrei, oh, nessun posto come casa. Se la vostra casa è mai stata in pezzi, non ci sarà mai un posto che prenderà il suo posto. Non trovavo pace da nessuna parte. Un giorno ero anche pronto a suicidarmi. Quando entrai nella stanza non riuscivo più a sopportarlo proprio. Salì, ero un guardafili, salì su un palo e stavo un mattino, stavo cantando su quel colle lontano, c'era una vecchia rozza croce e mi capitò di guardare quel traliccio di traverso sul palo, io roteavo all'indietro nel mio imbrago, la mia ombra sul fianco di quel colle dove si trovava quel palo in qualche modo assomigliava alla croce. Pensai, sì, sono stati i miei peccati ad appenderlo là. E guardai e dissi, oh Dio, non ce la faccio più. Dissi, Sharon Rose, cara, stamattina verrò a vederti. Mi tolsi il guanto. Se c'è un guardafili qui, lo sa, il guanto da 2300 volt, mi tossi il guanto di gomma. Qui vicino a me passava la linea primaria, 2300 volt. Il toccarla spezzerebbe ogni osso del vostro corpo. Dissi, Sharon, tesoro, mi senti? Papà verrà a casa a vederti stamattina. Poi mi tolsi il guanto e dissi, Dio, questo è un trucco codardo, ma io... Passai vicino, poiché ho sempre cercato di essere un gentiluomo, mi tolsi il cappello e dissi, salve, signorina. Lei disse, ciao, papà. Dissi, papà? Ebbene, dissi, ho la tua età, come potrei essere tuo padre? Lei disse, papà, non ti rendi conto di dove sei? Disse, questo è il cielo. Disse, dov'è mio fratello, Billy Paul? E dissi, cos'è questo? Lei disse, papà, giù sulla terra io ero la tua piccola Sharon Rose. Dissi, Sharon, e sei una signora? Lei disse, sì, non ci sono bambini piccoli qui, papà. Disse, abbiamo tutti un'età. Disse, mamma ti sta cercando. E dissi, dov'è mamma? Disse, su nella tua nuova casa. E dissi, nuova casa? Dissi, ebbene, non ho alcuna casa, cara. Dissi, Brennan non hanno case, sono vagabondi. Le disse, ma papà, qui hai una casa. Disse, girati da questa parte. E guardai, sembrava una collina con sopraposta una grande dimora. Ovunque la luce di Dio saliva attorno ad essa. Le disse, mamma ti sta aspettando lassù, papà. Ed io... Le disse, io aspetterò Billy Paul, la mamma vuole vederti. E iniziai a correre sui gradini, così, e quando arrivai su, come al solito lei era là in piedi, non era più malata, bellissima. I suoi capelli scuri le scendevano sulle spalle, i suoi occhi neri luccicanti mi guardavano. vestita di bianco, allungò le braccia e disse: Bill. Mi avvicinai di corsa, caddi ai suoi piedi, le presi la mano e dissi: cara, non capisco ciò. Lei disse: alzati, caro. Mi alzai. Lei disse: guarda. Dissi: ho visto Sharon, cara, è una ragazza meravigliosa. Lei disse: sì, lo è. Disse: sta aspettando Billy. E dissi: oh, io non riesco a capire tutto questo. Lei disse: so che non puoi, ma ti sveglierai dopo un po', capirai. Disse: Bill, ti stai preoccupando a morte. Disse: non preoccuparti di Sharon e di me, stiamo meglio di te. Disse: va tutto bene. Disse: vai proprio avanti e fai come hai promesso. E dissi: ebbene, Hope, non riesco a capire tutto questo. Lei disse: non vuoi sederti? E guardai e c'era una grandissima sedia Morris. La guardai, lei disse: ricordi, vero? E io dissi: sì. Una volta quando predicavo, lavoravo tutto il giorno, predicavo ogni sera ed entravo e volevo un posto per riposare e avevo una vecchia sedia Morris. Pagai $15 per essa e avevo pagato $1 in acconto e $1 ogni settimana. E pagai $5 o $6 e non potevo fare i pagamenti e un giorno quando tornai a casa lei mi disse che avevo un sollecito e non potevamo proprio fare il pagamento, ho dovuto proprio lasciare che venisse presa. Io era l'unica mobilia che avevamo in casa che valesse qualcosa, ne avevamo pagato circa un terzo. E quella sera quando entrai lei era un tesoro. Lei sapeva, mi aveva cucinato una torta di ciliegie, sapeva quanto mi piaceva e mi aveva cotto una torta di ciliegie e disse che aveva fatto scavare a dei ragazzini dei vermi per pescare e saremmo scesi al fiume per pescare. Mi stava raccontando tutto e sapevo che c'era qualcosa che non andava e dopo cena lei disse: ora scendiamo subito al fiume, Bill. E a lei non piaceva pescare, ma sapeva che a me piaceva, così disse: andiamo al fiume. E dissi: cara, cos'è successo oggi? Lei disse: niente. E potevo vedere le lacrime in quei grandi occhi, sapevo che c'era qualcosa che non andava. Dissi: andiamo nella stanza davanti. Pensai che qualcosa non andava. E avevo già detto loro di venire a prenderla, così avevano preso la mia sedia. Quando andai alla porta lei mi guardò e mi abbracciò, disse: Bill, ho provato davvero, tesoro, io ho provato, non è... Dissi: no, tesoro, non è colpa tua, ma uno di questi giorni le cose saranno diverse e un giorno Dio farà un modo e avremo una bella sedia, e non lo credi? E lei disse: io spero di sì, Bill. E proprio allora in questo sogno lei indicò una grande sedia e poi mi guardò, dissi: ricordi quella sedia? Lei disse: sì. Disse: ma tesoro, questa non verranno mai a prenderla. Questa è già stata pagata. Non verranno mai per questa. So questo, mio amico cristiano, da qualche parte là oltre i cieli, quando questa mia vita mortale svanirà nel domani, so che per me c'è riposo oltre il fiume. Ho una sedia laggiù, una casa, un luogo. Io l'amo con tutto il cuore, ed è veramente con tutto il cuore. E i tristi errori che ho fatto in passato lungo la mia vita, che siano pietre per passare un guado. Il mio tempo è finito. Vorreste solo fare questo se non avete mai fatto pace con Dio e comprendete che un giorno... Forse la vostra esperienza non è la mia, spero non lo sia, ma ricordate che ogni mortale qui dentro dovrà affrontare Dio un giorno lassù. E ricordo l'ultimo bacio che le diedi sulle labbra, un giorno la incontrerò lassù. Oltre ciò, tanto certo quanto mi trovo qui, la grazia di Dio mi ha salvato, essa mi sostiene giorno dopo giorno e vivo così qui. Una donna mi disse non molto tempo fa, circa un anno fa o due, disse: fratello Branham, quando mai al mondo, quando sei a casa, le persone malate si riversano dentro, quando sei qui fuori nelle riunioni, quando mai ti riposi? Alcuni anni fa, guardate nel libro là dietro, non sapreste che io ero lo stesso uomo. Quando sono tornato a casa dopo la mia prima grande riunione, anche la mia bambina aveva paura di me ed è corsa via da me. Avevo perso la maggior parte dei capelli, erano caduti, le mie spalle si erano abbassate, era successo qualcosa. Qual è il problema? È per la rivelazione della visione di Dio che scende e so che sta succhiando la mia vita ogni giorno. Ho guardato l'altro giorno quando stavo usando il mio rasoio, ho pensato, oh, come può essere che questi pochi anni ti hanno fatto questo, ragazzo? Ma uno di questi giorni, quando attraverserò dall'altra parte, allora le cose saranno diverse. Vi amo, sono qui in questo luogo di Hammond, Indiana, per fare del mio meglio per aiutarvi, sono qui per pregare con voi, sono qui per fare tutto ciò che posso e, come mi vedete, operare con tutta l'anima per cercare di portare le persone a credere a Gesù Cristo. E in quel giorno glorioso, quando salirò là davanti a Lui, vorrei guardare indietro e vedere tutta questa massa di persone stare là e dire, Signore Gesù, quello è il meglio che ho potuto fare. Sentirgli dire, è stato ben fatto, mio buono e fedele servitore, entra nelle gioie del Signore. Ecco dove mi aspetto di essere un giorno. Uno di questi giorni, quando sarà tracciato, io concluderò e dovrò stare davanti a Lui. Chiniamo i capi, solo un momento. Padre Celeste, mentre qui cerco di guardare al passato sapendo che stasera ho un servizio, mi rendo conto che devo farmi forza con tutto ciò che ho per ministrare alle persone. Mentre penso al passato, lungo quel viaggio della vita là, tutte le tristezze e le angosce e le fami e gli errori, Dio, potrebbe esserci un giovane seduto qui oggi o una giovane donna che sta proprio arrivando al bivio della vita. Ci potrebbero essere un uomo o una donna che hanno speso la maggior parte dei loro giorni e non di meno, non ti hanno mai accettato. Quanto sono grato quando vado verso la tomba dei miei cari posti là sapendo questo, che è come un granello di frumento caduto nel terreno, che là dentro giace un germe di vita immortale. Poiché anche esso sorgerà proprio quando verrà il Figlio. Quando il Figlio di Dio farà splendere la sua giustizia sulla terra, allora la mia piccola Sharon Rose risorgerà. Poi quando la abbraccerò dirò, cara bambina, Dio sapeva di meglio. Egli sapeva che non avevo modo di prendermi cura di te. Egli sapeva cos'era meglio. Forse saresti uscita qui in una di queste locande o qualcosa del genere e saresti stata come una delle ragazze moderne. Egli ti ha presa. Adesso so dove sei, tesoro. Con la mamma. E un giorno papà verrà. Oh Dio, oggi prego come tuo servitore, prego che se qui c'è quella persona che non ti conosce in questo momento, che dica, questa è l'ora in cui passerò oltre a tutti quei problemi, accetterò Cristo come mio Salvatore, sarò riempito del suo Spirito e vivrò per te. Se qui c'è una giovane coppia, Signore, che non ti conosce, prego che questa sia l'ora della loro decisione, concedilo, Padre. Scusami per essere un bambino, Signore, ma proprio ricordi dei tempi passati, come quei tristi giorni di sudore e lacrime e fatiche e angosce e morte e fame. Dio, possa il tuo spirito ora parlare di pace a qualche cuore. E mentre abbiamo i capi chinati, se c'è qualcuno nell'edificio che vorrebbe diventare un cristiano proprio in questo momento, vorreste alzare la mano, dite, fratello Branham, credo che Dio ascolti la tua preghiera, voglio che tu preghi per me, ora voglio accettare Cristo. Dio benedica te, qualcuno di nuovo qua giù ai piani inferiori, qualcun altro vuole accettare Cristo come personale salvatore, vuole essere ricordato in preghiera. Credi che Dio ascolti la mia preghiera, vorresti farti avanti, vorresti solo alzare la mano prima? Su nelle balconate alla mia sinistra c'è un peccatore lassù che vorrebbe accettare Cristo? Se vedete i miracoli di Dio e vedete che Dio risponde alla mia preghiera, vorreste accettarlo ora come vostro salvatore, crederlo? Voglio ricordarvi in una parola di preghiera. preghiera, alzerete la mano mentre siete seduti lassù. Potete essere tutti cristiani, non lo so, Dio conosce il vostro cuore, io vi amo. Verso le balconate, sul retro, se qualcuno là in fondo volesse dire fratello Branham, ricordati di me, sono un peccatore. Prega per me affinché sia salvato. Vorreste alzare la mano? Dio ti benedica, Signore. Vedo la tua mano. Dio ti benedica, sorella, vedo la tua mano. Qualcuno su nelle balconate a destra, vorreste alzare la mano? Dite fratello Branham, ricordami in una parola di preghiera. Credo che Dio ascolterà la tua preghiera. Se non siete un peccatore, siete un peccatore piuttosto e volete accettare Cristo, Dio vi benedica. Vedo la tua mano, sorella. Qualcun altro? Ti vedo, sì. E tu, signorina, ti vedo. Giù nelle gradinate qui alla mia destra, vorreste alzare la mano e dite ricordati di me, Dio ti benedica, Signore, vedo la tua mano. Qualcuno al centro ora o la corsia qui a destra, alzate la mano mentre concludiamo. Qualsiasi peccatore qui dentro, alzi la mano. Lungo questa corsia qui, vorreste alzare la mano? Se non c'è, passerò alla corsia di sinistra. Quello sta fra voi e Dio. Ora nella corsia di sinistra, alzate la mano, voi che siete peccatori, e dite fratello Branham, ricordami in una parola di preghiera se vuoi. Vorreste alzare la mano nella corsia di sinistra qui alla mia sinistra? Bene. Nelle gradinate a sinistra vorreste alzare la mano? Dio benedica te. Sì, molti seduti là. Dio vi benedica tutti là. Molto in fondo, in piedi, nelle stanze, siete un peccatore oggi e vorreste dire fratello Branham, ricordami in una parola di preghiera, voglio diventare un cristiano. E veramente credo che ci sia un cielo, e anch'io, io ho avuto problemi in vita mia e voglio accettare Cristo ora come mio Salvatore affinché in me possa esserci un germe di vita, una nuova nascita. Vorreste alzare la mano e dite ricordati di me. Bene, tutti quelli ora che vorrebbero essere ricordati in preghiera per questa preghiera, vorreste alzarvi in piedi proprio ora mentre preghiamo per voi, proprio come testimone? Chi testimonierà di me davanti agli uomini, io testimonierò di lui davanti al Padre mio e ai santi angeli, proprio così. Guardate in piedi dappertutto, nelle balconate, ovunque possiate, voi che volete essere ricordati in una preghiera di chiusura, vorreste alzarvi in piedi e dite fratello Branham, io ora lo voglio essere ricordato in questa preghiera che Gesù Cristo, questo è meraviglioso. Qualcun altro? Proprio così, è meraviglioso. Oh, sono così felice di vedervelo fare. La madre con il bambino. Dio ti benedica, sorella. Mi chiedo, sapete cosa vorrei fare? Vorrei stringervi la mano. Mi piacerebbe proprio stringervi la mano e pregare con voi qui all'altare. Mi chiedo, mentre la musica canta, la musica suona, e noi cantiamo, umile, quasi persuaso, ora a credere. Mi chiedo se voi che siete laggiù, se vi avvicinerete proprio qua su all'altare, scendete proprio dalle balconate, vorreste proprio qua giù e lasciate che io stia qui e preghi con voi proprio qui davanti a voi, posso imporre le mani su di voi. Lo farete voi qui che volete accettare Cristo ora come vostro Salvatore, voglio vedere. Sorelle là dietro, se solo vorreste salire qui, sarò felice di pregare con voi se solo verrete avanti. Va bene, Dio vi benedica, è meraviglioso. Venite proprio giù dalle balconate, dalle gradinate, voi. E venite proprio quassù ora. E vogliamo che Gesù ci ascolti. Oh, quanto è meraviglioso. Guardate, uno di questi giorni Dio farà sparire la luce davanti ai vostri occhi. Oh, esseri mortali, non volete venire ora? Se credete che Dio ascolta la preghiera, non volete venire qui? State proprio qui nella sua presenza per fare una confessione che ora credo a Gesù Cristo e lo accetto come mio Salvatore. Non volete venire? Che tempo meraviglioso, che tempo in cui venire per i peccatori, e così guardateli riunirsi qui attorno ora, una chiamata all'altare all'antica. Non è meraviglioso? Ci sono ancora persone con emozione sufficiente nel loro cuore, non importa quanto siano diventate rigide le persone, lo Spirito Santo si muove ancora e rende affranto il cuore, li porta proprio giù all'altare. Quanti conoscono quel vecchio cantico? Oh, perché non stasera? Voi l'avete mai sentito? Non molti qui? Bene, organista, vorresti darci l'accordo di ciò? Il oh, perché non stasera? Lo conosci, sorella? Bene, bene, cantiamo tutti ora. Non volete venire mentre le persone stanno scendendo, si stanno radunando? Vedrete lo Spirito Santo scendere. Credo che fra pochi momenti qui qualcosa come voi, se egli guarirà i malati, certamente egli salverà questo perduto. Ascoltate mentre stanno venendo l'organo. Continua se vuoi, sorella. Ogni cristiano preghi. Poco fa ho guardato qua giù nell'uditorio. Non lo direi se il giovane non si trovasse qui. Ho visto un giovane soldato in uniforme. So che Dio stava parlando al cuore di quel ragazzo. Se ho il giusto presentimento, quel ragazzo si sta dirigendo verso l'acqua. Non è vero? Dio ora sta salvando quel giovane soldato. Vedo una signorina seduta nell'uditorio. Non chiamerò il suo nome, ma Dio le ha parlato. So che lei dovrebbe venire. Confido che lei lo faccia. Ecco chi sto aspettando. Ci sono altri forse da qualche altra parte. Non volete venire? Persino i giovani, questa è l'ora, questo è il tempo. Ora è il momento di essere salvati. Mentre chiamiamo, ancora un oh, perché non stasera? Vorreste alzarvi e venire? Ora, prima di farlo, lasciatemi pregare. Padre, credo con tutto il cuore che questa possa essere la decisione finale per alcune persone. Dio, prego che questa persona di cui mi stai parlando ora... Io ti chiedo di essere ancora gentile una volta, parla al cuore di quella persona proprio ora e mandala quassù. Potrebbe questo essere il tempo di separazione, attraversare tra la misericordia e il giudizio. Dio, se fosse così, io non lo so, Signore, Tu lo sai. Ma se è così, prego che la donna cammini velocemente verso l'altare proprio ora. Concedilo, Signore. Benedici ora tutti gli altri qui a cui Tu stai parlando. Lo affido a Te ora, Padre. Mentre cantiamo, ancora una volta possa lo Spirito Santo chiamare, mentre i cristiani pregano. Gesù di Nazaret, ora preghiamo nel Tuo nome, parla ora. Questi, Tu hai detto che verranno e mi confesseranno davanti agli uomini, io li confesserò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Mentre tutti abbiamo il capo chinato, c'è qualcuno nell'edificio che vorrebbe desiderare ora il battesimo dello Spirito Santo, che vorrebbe venire ed essere riempito con lo Spirito Santo, che si metterà in fila con questi qui, vorrà ricevere lo Spirito Santo, potrebbe fare una tale differenza. Se siete qui come peccatore, una persona malata, se venite ad accettare Cristo, potrebbe fare una tale differenza. Adesso è l'ora. Meraviglioso! Guardate coloro che hanno fame di Dio. Beati sono coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Saranno saziati. Dio, sii misericordioso. Guardate, amici, se un uomo non è nato d'acqua e spirito, non può vedere il regno. Non sulla forza della mia moglie defunta, no, Signore. Sulla forza della Bibbia di Dio, sto dicendo questo, amico. Se non avete lo Spirito Santo, non cercate di affrontare l'eternità senza essere nati di nuovo. Dio abbia misericordia di noi. È meraviglioso. Proprio così, giovanotto. Anche la signorina avrebbe dovuto venire. Bene, tutti insieme ora, mentre cantiamo Fai a modo tuo, Signore. Venite insieme ora, bene, dacci un accordo, sorella. Bene, ora se tutti sono riuniti, operatori personali, dove siete ora? Bene, operatori personali, si riuniscano proprio dietro questo uditorio, proprio ora, proprio dietro questa folla. Operatori personali, ministri del Vangelo, riunitevi proprio attorno. Vedrete la gloria di Dio riempire questo luogo, l'ho sentito proprio ora, nel mio cuore. Dio si sta muovendo, da molto mi stava dicendo, fermati un momento, ce ne sono molti. Egli ha detto, ora stanno venendo, cercando Dio affinché siano riempiti, siano congedati, gioendo, e stasera sarà la serata più grande che voi abbiate mai visto finora. Lasciate che gli operatori personali si riuniscano proprio insieme, vicini, ora dove possono essere pronti. Allora non avete più spazio proprio qui sul palco. Bene, ora mentre si riuniscono, chiniamo tutti i capi ovunque. Ora voglio che i peccatori, quelli che non hanno ancora accettato Cristo, che vogliono essere salvati, voglio che guardiate da questa parte verso di me, quelli, non quelli che cercano lo Spirito Santo, solo i peccatori. Gesù Cristo morì per voi. Vuole che ognuno di voi sia salvato e un giorno, amico mio, dovrò incontrarti lassù per stare nella sua presenza per rendere conto di ciò che vi ho detto. Dio non voglia che io sia trovato uno che interpreta erratamente la parola di Dio. Ora Gesù disse, chi viene a me, io non lo caccerò via. E chiunque ode le mie parole, quello è lo Spirito Santo che chiama e crede a colui che mi ha mandato, quello è Dio, ha vita eterna e non verrà in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Non sei felice di essere venuta oggi pomeriggio, signora? Eri tu quella di cui stavo parlando? Sì, ora guarda, ora qualcosa ha parlato al tuo cuore. Ecco qui il ragazzo. Bene. Ora, è quella la scrittura? Ora, credete che Gesù Cristo è il figlio di Dio? Credete alla storia della Bibbia, della sua nascita virginale? Credete che è la verità? E ora lo accettate come vostro Salvatore? Proprio ora rinuncerete a tutto il peccato nella vostra vita e lo accetterete come vostro Salvatore e al meglio della vostra conoscenza vivrete per Lui il resto dei vostri giorni? Se lo fate, alzate la mano, peccatori. Ora accettatelo. Ora, mentre chinate i capi, dirò qualcosa. E quello che io, la preghiera che dirò, voi pregate. Questo è ciò che serve per purificare la vostra vita, vedete? Questa preghiera che ripetete quello che dico, io lo sto solo dicendo. Voi pregatela a Dio, non ripetendola dopo di me, ma pregatela a Dio. Ora, mentre abbiamo tutti i capi chini, che il peccatore dica questo. Dio Onnipotente, ora vengo a te come peccatore, accettando tuo Figlio, Gesù Cristo, come mio Salvatore. Io credo in te, Dio, e credo che tu hai mandato Gesù per prendere il mio posto al Calvario. In quello che non potrei fare da me stesso, essendo un peccatore, accetto quello che Egli fece per me e credo che nella sua morte tu sei stato contento di ricevermi tramite la sua obbedienza. Quindi, Signore, non porto niente nelle mie braccia, niente della mia giustizia, niente che io possa fare. Semplicemente credo alla Tua parola e ora la accetto nel mio cuore. Ricevimi, o Signore, perché sono sincero. E da questo giorno in poi sarò tuo servitore. E nell'ora della mia morte possa Gesù Cristo scendere attraverso la valle dell'ombra della morte e illuminare la via e portare la mia anima triste ad un porto di riposo. Fino a quell'ora ti cercherò e cercherò lo Spirito Santo finché tu me lo darai e renderò la mia vita al meglio della mia conoscenza un modello o un sale per l'incredulo affinché possano vedere la mia opera tramite la mia fede e venire a te. Ricevimi, o Dio, nel nome di Gesù Cristo. Ora, mentre i vostri capi sono chinati, Padre, Tu hai udito la loro confessione. Essi credono veramente che Tu hai parlato a loro nel loro cuore. Lo Spirito Santo che chiamò Adamo nel giardino dell'Eden è sceso attraverso questo edificio oggi e ha chiamato queste persone proprio attorno a questo altare per accettarti. Tu sei sul palco, tu e questa schiera di angeli che siete vicini, e tu hai detto, chi mi confesserà davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Allora, Signore, secondo la Tua parola, i loro peccati sono finiti. Tu hai udito la loro confessione. Sono venuti pubblicamente e apertamente e Ti hanno accettato come loro Salvatore. E ora, Padre, prego che Tu arricchirai la loro vita con lo Spirito Santo. Concedilo, Signore, possa ognuno di loro essere riempito con lo Spirito Santo mentre questi altri, qui, stanno cercando la Tua benedizione dello Spirito Santo, possano anche loro essere riempiti con lo Spirito Santo in questo stesso momento. Concedilo, Signore, nel nome di Gesù. Ora, mentre tutti avete i capi chini, voi con lo Spirito Santo, ora voi, ognuno di voi che crede, ha accettato Gesù come proprio Salvatore, mentre il resto dell'uditorio guarda in questa direzione, alzate la mano voi che avete accettato Gesù come vostro Salvatore. Ora c'è un testimone. Ora, secondo la parola di Dio, Dio vi rende testimonianza in cielo. Un'ora fa sareste andati all'inferno. Ora, se moriste, andreste in cielo. È la differenza tra la morte e la vita, tramite la vostra fede in Gesù Cristo. È giusto? Ora siete viventi. Siete resi una nuova creatura. Io, se conosco Dio, se sono suo profeta, so che vita eterna è stata data alle persone che stanno qui proprio ora. È così, l'ho percepito, si sta muovendo attraverso di me al punto che guardate questi gonfiori ovunque su di me come esso. So che qualcosa è successo proprio qui in questo uditorio, siete salvati dalla vostra fede in Gesù Cristo. Ora, mentre questi cercano lo Spirito Santo, voglio che anche voi preghiate. Non sulla preghiera che voglio che alziate la mano e diate lode a Dio per avervi salvati. E voi che volete lo Spirito Santo, voglio che alziate le mani e diciate: Signore, ora io credo, ti sto offrendo i frutti delle mie labbra dando lode al tuo nome. Ed ecco com'erano il giorno di Pentecoste, è il primo a percepire, il primo movimento dello Spirito Santo, lasciate che egli faccia a suo modo, lo afferrerete proprio là. Bene, è tutto l'uditorio, voi fuori, voi all'esterno, alzatevi, alzatevi, bene, alziamo le mani, alziamo le nostre voci in una parola di lode. Dio Onnipotente, come Salomone quando consacrò il Tempio, l'angelo di Dio scese attraverso le discese ed entrò dietro il luogo santissimo. E lo Spirito di Dio riempì la stanza al punto che non era possibile officiare. Oh Dio, possa Gesù Cristo mandare lo Spirito Santo proprio ora su queste persone. Signore Dio, che Tu hai salvate e preparate qui, ora possano ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Oh Satana, togliti di mezzo! Spirito Santo, vieni in loro, nel nome del Signore Gesù Cristo lo chiedo.